bene, però neanche il gateway. Credo che sia questo il problema. Non riesco neanche a pingarlo.
Radio Cybernet, oggi a Linux Day 2002.
Siamo?
Direi che possiamo iniziare. Il Dipartimento di Matematica e Informatica. Non c'è rete, se no non starei registrando. Siamo senza rete, per cui ve l'ho beccata in differita. E comunque va bene lo stesso, dai. Ma dai, succede.
Lasciamo davvero la base.
Ma no, perché preferisco non interrompere.
Quale?
Si blocca il... Cioè, ormai per dopo può essere utile.
È attaccato il direttore?
Qualcuno fa il discorso.
La prima versione. La prima presentazione.
No, solo per lui.
Tra pochi istanti si inizia, abbiamo cercato di configurare la rete universitaria per poter uscire da qui, ma evidentemente non ci siamo riusciti. E quindi si va in differita. Oggi sabato 23 novembre, sono le 10:14 del mattino, orario del centro Europa. E vabbè.
Proviamo dall'altra parte.
Io sono in studio, la rete funziona benissimo. Trasferiamo tutti.
Mi hanno portato il caffè.
Oh.
Bene. No, io ho deciso di scollegarmi da tutto perché non credo nella bontà dell'animo umano.
Sono venuto qualche volta a trovare.
E dobbiamo ancora fare degli orari precisi. Di solito ci sono martedì e mercoledì, ma non sempre. Tipo questa settimana forse no. Pensa che abbiamo smesso di prove. Vogliamo riprovare per l'ultima volta?
Che sotto maschile che hai?
No, va bene, lui è. Devo rimettere ancora 151.97?
No, devi provare a pingare l'1.11 o il 17.
Non va. 17 nemmeno.
No. No, logo non ne abbiamo. Cioè, c'ho queste qua, c'ho le presentazioni, ho queste qua.
Ci sono, c'è la storia dell'hacking.
Va bene questa?
Fanzine, documentazione, tutte le cose che sono state scritte, messaggistica. È roba storica, ce l'abbiamo fatta noi. Sono due volumi.
Siamo, volume 1 e volume 2. L'ingegnere Carpentini dove andrà a finire?
Il volume 2 dov'è?
Questa è una bella domanda.
Là, dal dopo.
Non ha mezzogiorno la
via. Ah, deve andare via. Allora, quanto è lì?
Giganti, queste deve?
Se no io...
Non lo so neanche io.
Buonasera.
No,
voglio dire perché se stiamo ancora facciamo notte. Sono Alberto Macedo, che sono un giornalista, sono uno dei fondatori del Linux User Group e mi hanno dato il compito ormai tradizionale di moderare questo incontro annuale dove noi festeggiamo il compleanno di Linux. Siamo certamente nel posto giusto, il Dipartimento di Matematica e di Informatica, molti di voi conosceranno Linux, altri magari non lo conoscono e pensano soltanto che in queste macchinette dove di solito troviamo Windows si possono usare solo per quello. Non è vero e... noi oggi cercheremo di dimostrarvelo in qualche modo. Abbiamo un parterre particolarmente qualificato, la nostra conferenza durerà circa 65 minuti e stavolta saremo puntuali con sette otto interventi, e visto che abbiamo già aspettato abbastanza, io prima vorrei far dare un saluto a quelli che sono i padroni di casa e vorrei passare il microfono all'ingegner Gargantini, che è il responsabile di centro di calcolo del Dipartimento, che vi prego di accogliere con un applauso.
Allora, io vi do solamente il benvenuto qui al Dipartimento a nome del direttore, a nome degli insegnanti, dei docenti, e ci fa piacere avervi qua perché il Dipartimento è un grande utilizzatore di Linux, sia nelle macchine che da servizio, il Dipartimento, la vostra web, eccetera, sia per la didattica, per la ricerca. Ma ci sono anche tanti professori che lo usano proprio nel loro lavoro quotidiano, a dimostrazione che si può utilizzare lì anche proprio come strumento quotidiano di lavoro. E quindi vi auguro buon lavoro in questa giornata di scambio, eccetera, e anche un modo un po' per ringraziare la comunità Linux dei servizi che ci dà, del sistema operativo che ci dà, delle applicazioni, eccetera. E speriamo che questo sia solo l'inizio di un futuro brillante, come si dice. Buona giornata.
Bene, probabilmente se io vi chiedessi di alzare la mano, chi è che non ha mai utilizzato Linux? Ci sono moltissime mani alzate. Beh, io vorrei ricordarvi, perché non è vero. Non è vero per un motivo molto semplice. Se io chiedessi in questa stessa sala chi è mai andato su internet, certamente sarebbe una, due le mani che si alzerebbero. Bene, voi, senza saperlo, utilizzate già Linux. Perché buona parte di internet, se non la maggioranza, funziona già su Linux, per la sua affidabilità, per la sua robustezza e per il fatto che Linux è certamente un sistema operativo, oltre poi, come vedremo, gratuito, con una licenza particolare che ci permette di utilizzarlo, di modificarlo, di adattarlo a quelle che sono le nostre esigenze, e lo utilizzate già magari senza conoscerlo. Tra l'altro, io non so se molti di voi che vivono dalla televisione avranno visto la pubblicità dell'IBM con quella ragazza che a un certo punto c'è il computerino sul tavolo, è caduta la rete e va con l'amico. Io desideravo tranquillizzarvi da questo punto di vista, perché in una occasione del genere state tranquilli che anche a colpi di martello lo facciamo piantare Linux. Bene, io per spiegarvi cos'è Linux e in qualche modo cosa ci si può fare, volevo presentarvi, volevo introdurvi un collega che certamente dalla maggior parte di voi è conosciuto, che è Riccardo Iores.
Sono molto contento di essere qui con il loro comunismo, ma anche se non dovete scusarmi, se forse parliamo in modo un po' elementare. È vero che ora non ho inventato l'alfabeto, per cui è un passo avanti, però c'è il copyright. Però io ho scaricato un demo che ha solo la no, e quindi andiamo avanti. Ecco, la situazione è esattamente questa qui. L'alfabeto è stato inventato sul media dalla Florida, Afghanistan. E in linea di massima le invenzioni, le brave, per esempio, portiamo due brave perché non c'è il copyright, altrimenti una sola, perché nel demo erano, ecco, tutte le invenzioni, dall'alfabeto fino alle invenzioni positivistiche, diciamo, dell'Ottocento, fanno parte del corpo unico.
che complessivamente chiamano la civiltà occidentale. La civiltà occidentale è una cosa forse peggiore, ma comunque diversa dall'Afghanistan, dagli Afghani, dagli australiani, dalle isole del Pacifico, è una cosa precisa e ne sentiamo parlare fin troppo di un giorno di specie, quando si usava come etichetta per rompere la faccia a qualcun altro, no? Ora, il centro della civiltà occidentale è proprio questo qui. Ogni tanto qualcuno fa una invenzione, immediatamente mette a disposizione questa invenzione. Attenzione, non è che le cose siano strettamente così, naturalmente sarebbe stato folle pensare di copyrightare l'alfabeto come oggi vogliono copyrightare i sistemi operativi, no? A quel tempo c'era una timida, un timido impatto se si potevano copyrightare i prodotti finali, no? E per esempio arrivano su Sgoriosso, le donne, i cavalieri, l'armi, gli amori, la prima ottava, la seconda ottava è piaccia di generosa Furia Prove, cioè lo spot della ditta committente, va bene, fanno una certa abilità comunque, no? E cercando di integrare nel corpo del prodotto, nel mezzo del cammino di nostra vita, che mi trovate in una terra oscura comprata da l'origine della divinità di via Calvario. Noi la pubblicità la facciamo già così. Noi non siamo abituati quando abbiamo un film in televisione, che può essere un classico film di alto valore intellettuale, e quando i due si stanno baciando col il motore già che sta facendo un ferripone, capivano quando i virus e gli inizi. E noi non ce ne accorgiamo più, siamo già profondamente malati da questo punto di vista, no? E quindi siamo arrivati a un punto già abbastanza avanzato nella distruzione della nostra civiltà, no? Questo fino a pochi anni fa, da qualche anno a questa parte abbiamo passato il punto di non ritorno, cioè stiamo arrivando a copyrightare non più la divina commedia, semplicemente nato nel 62. Per cui non è che avremo una brutta divina commedia, non l'avremo affatto, perché ogni inventore, la ditta che inventò l'alfabeto è in grado di produrre capolavori letterari, oppure gli altri non le potranno più fare. Ecco, Linus è una risposta a questo qui. Pensiamo, non lo so, la lampadina elettrica, no? Ecco, non avremmo una lampadina elettrica se il copyright fosse esistito nella formazione all'epoca di Edison. Tenete conto che siamo già in una società industriale avanzata, no? Ecco, avremmo delle candele molto belle. Allora, quando la candela si è consumata, sul fondo compare uno spot pubblicitario, no? Questo sarebbe il corretto nel campo dell'illuminazione. Ecco, una dei mille che è stata dopo in questi mesi è quella delle neuroni, cioè il manager della Neue Comedy, mentre sta scappando del servizio delle inventori, alla fine si mostra per dire era tutta una bufala, non era vero niente. Ecco, cos'è che c'era di sbagliato nella Neue Comedy? Tecnologicamente c'era di sbagliato ben poco, deve ancora cominciare. E da un punto di vista, diciamo, economico, sistemistico, possiamo fare un paragone con la storia della ferrovia, no? A Londra c'è una ferrovia e anche in Italia c'è una ferrovia, per esempio c'è la Napoli Monti, ci sono abbastanza simili sul piano tecnologico. Cos'è che non funziona? Lo devo. La Napoli Monti ci viene fatta in una situazione sociale e politica in cui ci sono determinati interessi piuttosto reali. Quindi in realtà la Napoli Monti ci serve a portare il re su tutta la costa dalla Grecia al luogo di Grecia. No. Lo fa con la tecnologia più moderna di posizione, però la tecnologia da sola non basta se non è sorpresa da una regola di grado sociale, culturale, da una serie di cose. Ecco, noi in questo momento non abbiamo un regno forte, ma abbiamo dei poteri di tipo medievale, delle grosse corporation, no? Che impongono un pedaggio o un ponticello da attraversare a ogni strada da percorrere, a ogni punto all'edrazio. Questo pedaggio convenzionalmente si chiama copyright ed è ovviamente un pedaggio che non ci permetterà mai di uscire dal meglio. Nella storia dell'internet noi abbiamo due fasi ben distinte, una prima fase estremamente creativa in cui viene fuori l'escape, viene fuori un po' di pato e viene fuori mosaico, viene fuori tutto ciò senza il quale non potremmo lavorare, la email, no? La email nasce come open source sulla base di un progetto creativo individuale. Da un certo punto in poi le corporation mettono le zampe su tutto ciò e da ciò mettono un'altra dimensione. Nel campo di internet è 3 anni che io non vedo innovazione di ingegneria. Certamente è più caramelloso. L'icona che prima era rossa, no? Adesso è a milioni di colori, è molto carina, eccetera, eccetera. Però sostanzialmente
sostanzialmente un'impressione paragonabile a Mosaic, per esempio, o al file zippato o alle email, non si è più vista e non si vede, e per buoni motivi, perché sono differenti gli obiettivi del re della posta, che poi lo semplice per andare a loro di invece, rispetto all'obiettivo della massa che invece vorrebbe trasportare i merci, spostarsi tra una città e l'altra. Ecco, da questo punto di vista noi siamo in Regno di Napoli, non siamo in Inghilterra, no? E questo Regno di Napoli impressionamente si allarga ogni giorno di più, ogni momento di più, esplicitamente e anche implicitamente in forme tali che arriveranno a lungo sulle nuove generazioni. Ecco, una delle cose più carine che c'è nella storia della scienza più romantica è l'alchimia. Io penso che voi qualcosa ne saprete, cioè, e sono cose molto carine, gli alchimisti sono personaggi molto simpatici. La sostanza però era questa, che la ricerca scientifica veniva affidata all'esoterismo, no? E al di là di ogni romanticismo, di ogni carineria, ma la sostanza era questa: coloro che fanno ricerca, sia essa la trasmutazione in oro, ossia più banalmente con solo dei fenomeni chimici, no? Comunque è una cosa completamente diversa dal resto dell'umanità. Non aveva nulla a che fare con le persone comuni, abbandonava le persone comuni, la superstizione dei quelli, e si sentiva in un modo assolutamente lontano. Risultato che l'alchimia, che ha avuto pure un periodo abbastanza serio di lavoro di progettualità, di concreto non ha prodotto niente per la gente comune. Abbiamo dovuto aspettare che finisse questa età esoterica e che si arrivasse grosso modo alla scelta moderna orientata, voglio dire, al mercato, se per mercato intendiamo insieme gli esseri umani che hanno bisogno di soddisfare certi utenti. Ecco, stiamo tornando esattamente allo stesso livello. Chi studia la storia della scienza vede regolarsi a ogni mese, no? Uno di quei paletti che nel corso della storia della ricerca scientifica del 7, nell'8 e nel 900 erano stati innalzati dalle comunità degli scienziati. Si parlava una volta di comunità scientifica, se ne parla sempre meno. E così una volta cade per esempio il concetto di comunità scientifica, un'altra volta cade il concetto di pubblicazione scientifica, resta la precisa regola di etichetta accumulata e stratificata nei decenni, no? Ancora prova la distinzione tra pubblico e privato, tra azienda e ricerca, tra mercato e sperimentazione. Non trovano tutti una volta per cui riusciamo a considerare normali questi cambiamenti, ma il giornaliere c'è la creazione della vita umana, della vita, però era di un'azienda privata che non ha stabilito nulla con la comunità scientifica internazionale, non ha pubblicato nulla con le riviste specializzate, ha avuto come interlocutore non già gli altri ricercatori, ma semplicemente il proprio consiglio di amministrazione. No. In questa situazione è facile pensare che avremo nei prossimi decenni delle patologie e delle cose. Non sappiamo cosa diventeranno e potranno essere anche delle cose che ci diventano poco, no? Ma avremo soprattutto la perdita del carattere centrale della civiltà occidentale, vale a dire la ricerca scientifica, no? Gli indigeni della Milanese, che sono molto più simpatici di noi, però non praticano la ricerca scientifica e dunque sono rimasti gli indigeni della Milanese. I tedeschi del 1700, Jesper Stolz e Cattiva, praticavano la ricerca scientifica e hanno sviluppato scienza di scala. Ecco, questo posto si è per il momento introdotto. In questo momento la ricerca scientifica si tratta forse dell'isola Tonga, ma non sicuramente in Europa o in America. Si pratica un'altra cosa che sostanzialmente sfrutta parassitariamente l'accumulo di conoscenze dei secoli e dei decenni precedenti, ma non sta producendo nulla di realmente nuovo. No. E questo significa che per le tre generazioni i nostri discendenti non vivranno nella parte più avanzata del mondo, vivranno in una parte periferica, ammesso che ci sia ancora un mondo. E Hawkins, di anni fa, parlava di circa 800 anni prima del collasso. Io non lo so, non ho il tempo. Ecco. Però si sta cominciando a discutere con una certa serietà di quanti secoli possiamo durare ancora. Vabbè, questo è quanto per più o meno capire di cosa stiamo parlando. E nel 1985 il gruppo di ingegneri della CIA, per lo più meridionali, ma c'erano anche i soggetti di Lombardi, si incastrò, decide di mandare a fare un progetto, quindi una fabbrichetta a fare il fatto. In questa fabbrichetta si scambiavano i progetti per lo scoperto. In questa fabbrichetta decidono di produrre una Fiat 300, che loro chiamavano più 600, no? che andava a 190 km, faceva 400 km con il primo livello ed era praticamente gratis, si trattava solamente il manuale di uso dell'automobile. Voi capite che un avvenimento di questo tipo è enorme, ha trasformato la storia d'Italia. E ci sono un difetto che non si è verificato, purtroppo la 600 è stata rotta sempre dalla Fiat, è la fine come vediamo in queste settimane. Ecco, questo nel campo della 600 che è ancora per l'aria, nel campo però più moderno e più vitale, questa storia si è verificata esattamente, è la storia di Fiat, no? Un certo numero di programmatori indipendenti che appunto hanno mandato a stare in culo le corporation, si sono uniti tra di loro in rete, hanno cominciato a lavorare per creare un prodotto nuovo concorrenziale in alcuni settori, Linux e lo standard, per esempio nella gestione dei server internet, no? Ecco, non è affatto il gioco di alcuni simpatici amici, no? È una cosa che è stata inventata stavolta, perché questo si porta a delle considerazioni, a delle domande, ma come non riguardano solamente internet e non riguardano solamente e i computer, cioè, diciamo il campo, ma riguardano considerazioni strutturali sull'assetto della nostra economia. In almeno un caso, un oggetto che teoricamente non doveva volare, un calandro per esempio, non è aerodinamico, un rapporto ben sbagliato, però ha volato. Diciamo che il virus, che assolutamente non doveva stare nel mercato, invece c'è stato. Gli sviluppatori di Linux, che in questo momento dovrebbero essere immunitamente a dormire sotto i ponti, invece sono sopravvissuti, stanno anche benino da un punto di vista generale. Che cavolo è successo? Abbiamo rotto il tabù del gratuito, no? Può anche darsi che Linux abbia scoperto una nuova linea di tempo in mercato, no? E che questa non è stata scoperta nel campo dell'internet, nel campo del software, perché in definitiva l'inter e il software, strutturalmente parlando, sono degli oggetti talmente avanzati, tanto di nuova fase, da non tollerare il rapporto con gli strumenti e con gli strumenti di questa fase. No? Potrebbe che l'inter, la moneta che noi usiamo, lo scambio economico che noi usiamo, sia talmente obsoleto quanto grazie, e non sono benissimo, si tratta di cambiarsi invece un ritmo della moneta. Ma in una società moderna non funziona, non possiamo usare le conchiglie per fare transazioni finanziarie in tempo pieno, no? E quindi dobbiamo inventarci qualcos'altro, per esempio quello che poi viene definito moneta. Può anche darsi che internet, all'interno di internet, il fatto di assicurare l'internet, sia un'informazione in questo senso, per la prima volta l'intelligenza dell'agricolo hanno avuto bisogno di commerciare non il pesce, ma proprio il mio stesso. In quel momento la moneta tradizionale, la loro vecchia conchiglia, gli si è risolta, no? E però il sistema ha funzionato lo stesso, perché grazie ai loro europei hanno trovato un nuovo sistema che hanno usato metodo di considerare la moneta. Io credo che la ricerca potrebbe andare oltre il piano tecnico, anche in questa direzione, che forse potrebbe essere un più proficuo. E qui finisco. Anche io ringrazio i nostri padroni di casa dell'Università di Catania. In questo momento, questo evento, noi stiamo facendo di nulla, è l'avvenimento scientifico più importante del mondo. Noi non stiamo parlando di conchiglie, non stiamo dicendo, non stiamo studiando conchiglie, il pesce è stato invece dai amici sulla Yoga, non stiamo dicendo quali devono essere le competenze tra la volontà e l'ST. Per questi problemi abbiamo un enorme rispetto, ci mandiamo il cappello anche all'ST, auspichiamo vivamente che siano felici tanto i suoi visitatori quanto quelli dell'università. Cioè, sinceramente, non vogliamo mai a nessuno, no? Però consideriamo questa organizzazione come una specie di simpatia tollerante, no? Esattamente come gli isolani che hanno scoperto la moneta, no? Considero i loro amici che ancora sono rimasti alla conchiglia e la specie del passo. L'università si occupa di cose belle, ma se no, non parlo dentro, non è scientifico. Noi che sappiamo molte meno cose, abbiamo molte meno risposte, però abbiamo domande infinitamente più moderne. Noi alcune cose cominciamo già a intravedere. Sappiamo che la tecnologia non può rimanere bloccata alla vecchia economia. Sappiamo che internet come fattore economico tradizionale è che ormai viene unanimemente riconosciuto come fallimentare. Parliamo dello sviluppo delle risposta per fornire fisiologicamente l'imbatti di un'imbatti di gioco del sinistro. Sappiamo che poi quando ci comandiamo la cosa che è fatta, e trattando di settori economici di valore, probabilmente si tratta di fare drenati. E infine, riteniamo di essere noi i vecchi, direi delle libertà di carattere fondate poi fa come tutte le vita, cioè direi di una istituzione che ad un certo punto si libera dai feudatari, certo pagherà le tasse, certo si inchinerà, ma sostanzialmente deve essere stare diverso, apre un mondo nuovo e serve che come si muove, no? Perché una università di oggi non è più una parolina, non è più una dipendenza del pescato, è una cosa nuova, no? Che nel corso delle scelte di quel padre sta nuovo e sviluppa l'intera comunità, ecco, di quella università si trova, no? Siamo in questo momento più e quindi in questo senso oggi che l'università di arrivare alla resta università per aver circondato la ospitata, no? E chiederemo comunque questa volta di essere ringraziati noi per aver portato questo nuovo sapere, queste nuove domande, questo nuovo universo nei locali del vecchio sapere, delle vecchie domande.
Nell'intervento di Riccardo Orioles mi è piaciuta una cosa. Lui dice ad un certo punto un gruppo di personaggi hanno mandato a fare in culo quello che è il discorso commerciale e hanno incominciato a sviluppare un sistema alternativo. Un sistema alternativo che non costa nulla. Cioè quindi il concetto di persone che si mettono, tra virgolette, a lavorare, si mettono a programmare, e tenete presente che realizzare un sistema operativo che diventa uno standard di fatto per quanto riguarda internet, certamente non è uno scherzo. E sono migliaia e migliaia di persone che si tengono in contatto in tutto il mondo tramite internet. Io quando mi sono avvicinato a Linux, la prima cosa che ho detto è: o questi sono scemi o c'è il trucco. Non sono scemi e non c'è neanche il trucco. E considerato che Linux può fare sostanzialmente tutto quello che noi facciamo con il mondo al quale molti di noi sono abituati a vedere, cioè il mondo Microsoft, io posso, e lo possiamo dimostrare anche in questo momento, se qualcuno di voi ha un dischetto con Word, noi con Linux siamo in grado di leggerlo, di scriverlo, di modificarlo e di restituirvelo senza assolutamente alcun problema. Quindi dico, avendo a che fare con un sistema operativo che funziona e funziona anche meglio e che è assolutamente gratuito, dico, ma questa gente come fa? A queste domande risponderà Giovanni Perrone, che è presidente del Codacons, e ci illustrerà qual è il sistema delle licenze, perché noi non paghiamo Linux e perché noi paghiamo Microsoft.
Grazie. Allora, io, come diceva Alberto, sono Giovanni Perrone, oltre ad essere membro del Lubio Catania, sono presidente regionale del Codacons. Mi occupo da parecchi anni di tutela degli utenti e dei consumatori, mi occupo di problemi della collettività. Fra questi, secondo me, c'è comunque il problema cosiddetto dell'antitrust. Il problema che in particolare abbiamo noi rispetto al settore informatico è quello del fatto che, non so se qualcuno di voi ha notato, ha provato per esempio a scaricare dei documenti dai siti dei ministeri o dai siti dei provveditorati o comunque da istituzioni pubbliche che a seguito di una legge, ricordo, debbono obbligatoriamente rendere disponibile sulla rete la documentazione delle loro attività. La maggior parte, posso dire sicuramente il 95% di questi documenti sono in formati proprietari. Che vuol dire proprietari? Che hanno un codice chiuso che non è possibile leggere, che io per leggere quel formato ho bisogno di un programma specifico che appartiene a qualcuno e che per poter usare devo pagare. Faccio un esempio. In questi giorni noi abbiamo fatto una folle iniziativa, cioè ci siamo fatti sponsorizzare come Lug da una persona che ha provato a fare questa scommessa e abbiamo tenuto uno stand allo Smau. Non so se qualcuno di voi se ne è accorto. Io sono stato lì quasi tutti gli interi 4 giorni. Ho provato a fare una domanda a qualcuno, perché le domande che ci venivano fatte, noi eravamo lì con delle macchine Linux che giravano, che facevamo dimostrazioni, abbiamo distribuito un po' di sistemi operativi per spingere la gente a provare. Il documento Word lo posso aprire con Linux, il documento Excel lo posso aprire con Linux, ma FrontPage c'è su Linux. Ho provato a chiedergli: ma tu Word l'hai pagato? Sorrisi. Ora, copiare software è reato. C'è una legge applicata di recente in maniera barbarica e brutale in Italia, in base alla quale se tu hai una copia abusiva di software coperto da copyright a pagamento e non hai la prova di aver pagato, rischi 3 anni di carcere. E c'è chi se li è fatti, e c'è in corso. Non lo sapevate?
No, dico, comunque c'è il cellulare fuori che ci ha.
E c'è in corso una violenta serie di attacchi che secondo me giustamente è rivolta in gran parte nei confronti molti negozianti che tengono software pirata e che ci lucrano sopra, ma che in qualche caso è andato a finire anche a casa della gente. È andato a finire, guarda caso, per esempio in dei comuni dove l'impiegato comunale che stava usando WinZip sul suo computer del comune non sapeva che WinZip costa $30 e che li devi pagare, e gli hanno sigillato il computer al comune. E quindi questa cosa da un certo punto di vista non va. Però copiare software è reato, e la pubblicità dice copiare software è reato, ma questa affermazione, se consideriamo il software come software e non come un settore specifico e limitato del software, non è vera. In particolare, se parliamo quantità, con le quantità ci possiamo riferire a una scala di valori. Quindi andiamo da uno 0% che può essere il mai, a un 100% che è il sempre. Ci siamo? Allora, per esempio, il 20% sarà raramente, il 40% sarà talvolta, a metà forse, se una cosa succede qualche volta e qualche volta no, diciamo forse. Se andiamo all'80% è quasi sempre. Sempre e solo quando un'affermazione assoluta la facciamo soltanto se corrisponde al 100%. Quindi, secondo me, non puoi dire copiare software è reato. Vediamo questa cosa. Qualcuno ha mai letto una licenza software? Quella cosa che dice sono d'accordo, clicchi e vai? Allora, l'accordo di licenza. L'accordo di licenza, che come dice licenza è licenza, permesso. L'accordo di licenza serve soltanto a vietare. È un accordo che cliccando io accetto fra due persone sostanzialmente: il proprietario del software, perché quando io compro il CD con un software non divento proprietario del software, divento proprietario del CD, e l'utente è chi lo carica sul proprio computer. In base a questo, in particolare parliamo della licenza commerciale, succedono una serie di cose, e cioè io posso solo usare il software, non posso apportare nessuna modifica, anche perché il software come molti di voi sapranno, viene fatto con un codice, e poi non è il codice che io utilizzo l'eseguibile che viene generato dal codice. Io al codice non avrò mai accesso nel caso di una licenza commerciale. Per cui se volessi apportare una qualche minima modifica a un funzionamento che non mi piace, ma che magari non funziona bene, non lo posso fare. Lo posso caricare su un solo PC, questo molti non lo sanno. Se io sono una sola persona e ho 7 computer, o nel caso più normale, ho un portatile e un PC a casa, se carico Microsoft Office, posso caricarlo su un solo computer, anche se non avrò mai la possibilità di usarlo contemporaneamente su 2 computer, perché sono solo, perché sono soltanto io ad utilizzarlo. Se lo installo anche sul portatile ho commesso un reato, perché se no dovrei pagare un'altra licenza. E oltre a questo, una cosa che anche qua prima o poi ci metteremo le mani noi del Covercoms, noi delle associazioni di consumatori, spesso viene impedita la copia di backup. La copia di backup è un diritto dell'utente riconosciuto dalla legge italiana. La copia di sicurezza, la copia che io l'originale me lo tengo conservato bellino perché mi è costato 800.000 lire e uso invece la copia, perché i supporti si guastano anche CD. Palladium, chi l'ha sentito nominare? Pochi. Palladium potrebbe essere il Grande Fratello, ma non quello di Italia 1. Potrebbe essere il Grande Fratello, quello vero, quello di Orwell. Perché? L'esperienza pare che stia cominciando con Xbox da una parte e dal punto di vista software con Microsoft.net. Però è un sistema che stanno mettendo su. Il sistema, come quella telecamera, si basa su 3 piedi. L'obiettivo è impedire che il software non autorizzato non possa più essere inserito nel computer, fare in modo che questo software non possa funzionare sul tuo computer. I 3 piedi quali sono? Da un punto di vista la piattaforma software Microsoft.net, da un altro punto di vista ci mettiamo la piattaforma hardware, c'è già un accordo con i maggiori produttori, Intel e AMD voglio dire, non il negozio sotto casa, IBM, tanti, i maggiori produttori hardware, che metteranno un chip o modificheranno i propri chip, questa cosa la stanno studiando, in base ai quali sul PC ci può entrare soltanto il software autorizzato. C'è Microsoft.net che controlla. Se modifichi l'hardware in un certo modo, già adesso chi ha un sistema recente Microsoft sa già che c'è il problema del codice, se cambi 4 schede sul computer devi rifare il codice, devi spiegare perché tutte queste belle cose. E la terza gamba, perché sennò quella casca. La terza gamba è l'accordo di licenza che stanno studiando la Microsoft. L'accordo di licenza riguardo al quale, grande progresso, non te lo vendo più il software, te lo affitto. Però vada bene, io te lo affitto, ma ti faccio pagare anziché 400.000 lire, 100.000 lire l'anno. Qual è questo software che usi per 4 anni? Ti conviene. Però, nell'affitto ti do anche gratuitamente tutti gli aggiornamenti del programma. Casualmente però, per esempio, Windows XP non è prevista un aggiornamento di Windows XP, faranno una nuova versione, gli cambieranno 4 figurine e lo chiameranno in un altro modo. A questo punto ci vuole un'altra licenza, non vale quella come aggiornamento. A questo punto nel prossimo Office pare che ci siano delle non retrocompatibilità, chi ha Office 97 si dovrà adattare in qualche modo, perché il nuovo Office che tutti sicuramente fra 6 mesi avranno sul loro computer impedirà di poter leggere i propri documenti con Office 97. E allora? Boh, pensateci, che se non funzionano tutte e 3 le gambe crolla. fine della pirateria, ecco l'obiettivo, la fine della pirateria e dei virus, il terrore, il virus, questa cosa che ti sconvolge il computer e ti costringe a rimettere tutto da capo. Vedo qualcuno. Altro obiettivo di questa cosa, decidere cos'è autorizzato. Allora, chiaramente tutti quanti si siedono attorno a un bel tavolo, decidono questo programma può funzionare sul Palladium, questo no. Come? Paghi? Paghi al signor Palladium e il signor Palladium dice va bene, il tuo software può funzionare sulle mie macchine. Non c'è nessun altro requisito. Chi controlla il controllore? Questo è un problema che noi associazioni di consumatori ci siamo sempre posti. Chi controlla l'antitrust, per esempio? Nessuno. Chi controlla l'autorità garante delle telecomunicazioni? Nessuno. E se sbaglia? Questa era una parentesi. Torniamo sulle licenze. E internet? E tutto, per esempio, quello che chiamiamo software shareware? Che fa? Tutto il software che io vorrei provare per vedere se funziona e poi magari pago la licenza come WinZip, $29. Il freeware, quello che me lo regalano, Winamp, che mi ci sento gli MP3, ciao. O te lo senti con il mio sistema che a 30 secondi te lo fa sentire, se no poi ti chiede metti il numero della carta di credito, se no il resto non te lo faccio sentire. Oppure, ciao anche questo. È tutto l'open source, e cioè il nostro sistema, cioè Linux, cioè se andiamo a numeri, la maggior parte del software esistente. Vediamo, abbiamo parlato poco fa del codice, la caratteristica principale dei sistemi Linux e di tutto quello che ci sta attorno è che hanno il codice aperto. Poco fa abbiamo detto il codice è quello che serve per generare il programma, quello che si può leggere e che si può modificare. La grande novità di questi sistemi è che hanno il codice aperto che se lo so leggere, io non lo so leggere per esempio, che se lo so leggere ci posso mettere le mani dentro e posso guardare cosa fa prima che lo faccia e modificarlo pure. Il codice aperto è leggibile, è modificabile, se non voglio che faccia una cosa non gliela faccio fare, o se voglio che ne faccia un'altra in maniera diversa da come la fa gliela faccio fare, ed è di libera distribuzione. Ma va bene che libera distribuzione non necessariamente vuol dire gratis, c'è software a codice aperto che può essere pagato, nessuna licenza impedisce il pagamento del software, poi sono scelte commerciali che si fanno. Il software si basa su, a codice aperto si basa su quattro libertà, e guardate bene che parliamo di libertà, non di licenze. La libertà zero, la libertà di eseguire il programma per qualunque scopo senza vincoli sul suo utilizzo. La libertà 1, libertà di studiare il funzionamento del programma e di adattarlo alle proprie esigenze. La libertà 2, la libertà di redistribuire copie del programma a chiunque voglio e con qualsiasi mezzo. La libertà di migliorarlo e di fare sapere a tutti quanti, guardate che ho migliorato quel programma e se lo volete è qua. Parliamo di libertà. Le licenze che regolano il software open source sono licenze che sono fatte per dare diritti, non per toglierli. I vantaggi. Perché dovrei imparare a utilizzare un sistema nuovo? Perché io, per esempio, che sono un insegnante di scuola media e che sono tanto bello tranquillino, che mi faccio le mie tabelline con Excel, dovrei provare a sistemarmi tutte le mie cose su un computer che già quando lo accendo mi dà fastidio perché è diverso, ha le icone diverse da come sono abituato a vedere. Grande adattabilità. se ho un'esigenza particolare posso anche scrivere all'autore del programma, se non so modificarlo io, e chiedergli che mi inserisca o che faccia qualcosa perché la mia esigenza venga tenuta in considerazione. È probabile che questo possa essere fatto, e facilmente che possa essere fatto in tempi brevi. Velocissima soluzione dei bug. Vi faccio un esempio: Internet Explorer ogni circa 25 minuti si trova un problema di sicurezza, un bug, un qualcosa tramite la quale qualcuno può fare qualcosa sul tuo computer senza che tu te ne accorga. A distanza di soli 4 mesi la Microsoft ti mette a disposizione la pezza per il buco. Di solito se il bug è grave, queste cose succedono in tutto il software, anche su quello a codice aperto. Se il bug è grave lo si corregge in 4 ore, non in 4 mesi. Impossibilità di inserimento di codice maligno, e cioè nessuno mi può spiare, nessuno può mettere dentro il software qualcosa che faccia passare delle informazioni senza che io lo sappia, cosa che attualmente succede senza che voi ve ne accorgiate. E a questo punto vediamo: copiare software è reato. Il software suddiviso in base a questa mappa secondo le licenze è suddiviso più o meno così. Vedete che software proprietario e a sorgente chiusa è solo una parte, possiamo dire il 25% del totale. Allora perché copiare software è reato? Perché perché questo slogan? Copiare software qualche volta è reato.
Io ho circa 27 anni, per cui circa 15 anni fa, 16 anni fa, assieme a delle persone che sono qua dentro e che non posso indicare per problemi legali, noi ci passavamo il tempo a fare telefonato a sbafo con passando per Cuba, iniziavamo a trattare quelli che erano i primi software protetti, e solo dopo un certo numero di anni e con l'uscita di Windows XP io ho fatto una riflessione. Ma dico, ma voi pensate veramente che quelli della Microsoft sono talmente cretini che non riescono a trovare un sistema per impedire o quantomeno rendere assolutamente difficoltoso la copia e o l'utilizzo del software? Cioè oggi molti di voi, certamente non in quest'aula, ma ci sono moltissime persone che, siccome è uscito Windows XP, ed è questo un classico dell'utente Microsoft, è uscita l'ultima versione, ce la dobbiamo procurare, e allora immediatamente cambiano per questa versione che regolarmente ha una tonnellata di bug. L'altro giorno è venuta da me una mia amica, una ragazza universitaria, si è comprato il suo bravo computerino con XP licenziato, disse: facciamo l'aggiornamento. Ci siamo connessi a internet, fortunatamente io ho la banda larga, abbiamo scaricato 30 mega di aggiornamenti, quando tutto Windows XP è qualcosa come 60 mega, quindi ne hanno ridotto metà. Mentalità che non c'è per gli utenti Linux, che materialmente io continuo a lavorare tranquillamente con una versione non l'ultima. A questo proposito vorrei dirvi che fuori nel banchetto ci sono i nostri ragazzi, quando uscite, che vendono le ultime versioni di Linux. Noi abbiamo disponibile la Red Hat e la Mandrake, che sono l'ideale per provare al solo costo dei CD 4 euro. E dico, abbiamo anche la Dinebolic, e poi abbiamo anche un Underground Secrets, che è un CD con crittografia e tutte queste cose che affascinano di solo la gente. Quindi quando noi calcavamo, quando noi cominciavamo a Dico, poi sottobanco all'uscita dell'università ci sarà qualcuno che metterà un banchetto con copie pirate di Windows. Dico, ma vi rendete conto? Cioè, pensate che la gente sia talmente cretina, o questi programmatori pagati e pagati bene, perché noi abbiamo amici che lavorano a Richmond, pagati bene, non riescono a trovare un sistema per impedire o rendere difficoltoso. È quello che si sta facendo adesso, a poco a poco. Se io facessi un'indagine fra le persone che conosco, allora quelli che utilizzano Windows 98 già hanno il dischetto copiato, non hanno motivo, eccetera eccetera. I nuovi ragazzi, tra virgolette, di solito sono, si montano Windows XP, ci installano la patch scaricata su hasta la vista punto box punto eccetera eccetera, e incominciano a fare, vediamo se funziona e così via discorrendo. Il problema è questo, che io che scrivo per, anche per mestiere, mi immagino un giorno, se impazzisce Bill Gates o qualcuno degli operai, tra virgolette, dei programmatori di Bill Gates. Ma noi lo sappiamo se per caso nel 2012, quando ci sarà il famoso allineamento dei pianeti che i Maya hanno previsto 2000 anni fa, c'è un appassionato di esoterismo che fa in modo che tutto il codice Windows si blocchi? Ma voi vi rendete conto di quello che può accadere? Vi rendete conto che nessuno di noi può accorgersene? Basterebbe una cosa semplice, un segnale che arriva via internet, un codice in qualche modo fatto. Sarebbe una cosa facilissima. Il primo gennaio del 2013 accendete il computer, tutto cancellato. Con Linux questo non è possibile, ma perché i nostri codici, i nostri sorgenti sono aperti. Ma tra l'altro è anche bello perché c'è un mondo di persone alle quali appartenevo io, ma appartenevano anche molte delle persone che sono qui presenti, che è il mondo degli hacker. Ritengo che nessuno meglio di Asbesto, ovvero al secolo Gabriele, possa parlarvi di questo fantastico mondo.
Ciao a tutti. Dunque, vorrei farvi una breve storia dell'informatica dal punto di vista nostro, perché immagino che la maggior parte di voi sia convinta che i computer siano stati diciamo, inventati da gente in camice bianco, super pagata, in laboratori costosissimi, con rigidi schemi di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Io direi che non è così, e lo vedremo fra poco, almeno dal nostro punto di vista. Gli hackers. Questa è la copertina giapponese, che mi è piaciuta molto, l'ho trovata in rete, di un libro molto famoso di Stephen Levy, che vi consiglio di leggere. Si intitola appunto Hackers, eroi della rivoluzione informatica. La cosa con cui vorrei partire è una descrizione di cos'è un hacker. Questa descrizione l'ho scritta in inglese, non so neanche perché. Comunque dice: un hacker è una persona che ama esplorare i dettagli dei sistemi programmabili e come allargare le loro possibilità. All'opposto invece di molti utenti che preferiscono imparare soltanto il minimo necessario. Questa è una definizione molto tecnica, perché riguarda appunto i sistemi programmabili. La definizione giornalistica penso che la conosciate tutti: gli hacker sono dei pirati informatici che non fanno altro che fare danno. Questa è una, diciamo, una definizione assolutamente deleteria. Noi amiamo definire le persone che fanno danno dei cracker, non quelli che si mangiano, ma quelli che rompono. In termine inglese vuol dire appunto rompere. Quindi, pirati informatici, cracker, in gergo si dice anche script kiddie, cioè di solito sono ragazzini che scaricano materiali dalla rete e li usano per fare quello che devono fare, anche divertendosi molto. Comunque, molti di questi, devo dire, non fanno alcun danno in realtà, anche se la polizia sembra occuparsene come se fossero dei criminali pericolosissimi, però devo dire che nel 98% dei casi che ho avuto modo di vedere tutte queste intrusioni di cui parlano i giornali non hanno fatto alcun danno, se non cose che tecnicamente si sarebbero risolte con uno al massimo due ore di lavoro. Il problema in realtà è la consapevolezza di chi fa cosa, cioè se esistono determinati tool, determinati attrezzi software che ti permettono di fare delle determinate cose, spesso non si ha la consapevolezza del danno che uno può fare usandoli. Questo è stato il caso forse di un problema che è avvenuto circa due anni fa, quando è stato scritto un software che si chiamava Trino, se non mi ricordo male.
Come si chiama?
Trino. Una specie di denial of service distribuito, cioè un errore che si propagava a ripetizione nella rete da una serie di computer infettati. E a quanto pare è stato lanciato per gioco questo programmino e ha intasato una marea di server rendendo inutilizzabili, parlo di server a livello di Lico, della CNN, mezza rete informatica americana è andata giù. Va bene, passiamo alla prossima definizione, che è, almeno secondo noi, chi dovrebbe potersi definire hacker. In realtà un hacker non è mai lui stesso a definirsi, in realtà non ne frega niente della definizione. Smontare le cose è un'attitudine che spesso i genitori bloccano nei bambini e che i bambini alla fine fanno lo stesso, quindi aprire le radio, modificarsi i giocattoli, giocare con i Lego, che sono un po' forse la metafora del digitale, perché questi mattoncini, aggiustare da sé le cose, diciamo l'attitudine nel non chiamare un idraulico quando ti si rompe il tubo di casa, oppure ripararsi da te l'impianto elettrico anche prendendo la scossa, la vita è una sola, però capire come sono fatte le cose. Questo riprende il discorso di prima sull'open source, cioè capire come sono scritti ad esempio i programmi, ma anche come è fatto una radio dentro, come è montato il televisore. Vedo tante telecamere qui. Quando sono uscite le prime telecamere digitali, ne venivano vendute spesso di due tipi diversi: una professionale che costava 20 milioni e quella un modello un po' più buono che costava 2 milioni e mezzo, così. E alcuni amici miei hanno scoperto che sono le stesse telecamere. Cambia un'impostazione software che addirittura qualche anno fa si poteva cambiare collegando la telecamera a un computer. Quindi tu sblocchi una telecamera da 2 milioni con un cavetto e hai una telecamera di qualità professionale. Questo vuol dire capire come si fanno le cose, come funzionano. Capisco che non è difficile, però in rete ci sono tutti gli strumenti per poter imparare. Costruire da sé i propri strumenti, questo è l'open source, cioè ti serve un programma, se non lo trovi te lo fai. Insomma, il motore principale è la curiosità. E questo riguarda non solo l'informatica, ma qualsiasi campo. Ci sono hacker dei motorini, hacker della poesia, hacker in tutti i campi fondamentalmente. Non riguarda solo l'informatica. Io adesso ho cercato un po' di immagini, ho trovato questo video, non ricordo. 10 anni fa una persona ha scoperto nella propria soffitta in Francia una scatola contenente questo oggetto costruito da questo tizio qua. Aveva modificato un carillon utilizzando i violini per fare calcoli matematici. Praticamente lui riusciva, modificando le posizioni di quei violini che si vedono nel bordo del data, a effettuare calcoli balistici, calcoli finanziari, calcoli matematici. Girando la manovella lui otteneva i risultati su un'altra ruota del data, che però qui adesso è stata smontata per far vedere la foto. C'è un sito che adesso non mi ricordo e penso che qualcosa metteremo online sul nostro di FreakNet. Dovrei parlare per ore, in effetti, se dovessi fare una storia dell'informatica completa, dovrei partire forse dalla preistoria. Qui ci sono 3 macchinoni enormi, questi forse effettivamente furono sviluppati in laboratori, perché qui stiamo parlando di applicazioni prevalentemente per uso militare. L'unico interessante potrebbe essere questo: Konrad Zuse in Germania sviluppò e costruì questo computer, perlomeno come prototipo, nel salotto di tua madre. Nella sala da pranzo, con vecchi recuperati da schede di vario tipo. Poi questo computer ebbe delle evoluzioni, eccetera, eccetera. Attorno agli anni 60 c'erano dei pazzi, qui cominciamo a parlare di pazzia, che frequentavano l'MIT, che è un centro di ricerca molto famoso negli Stati Uniti. Due di questi sono qui. anche qui li ho scelti tra decine e decine. Lì Finzenstein, che dopo qualche anno avrebbe tirato fuori uno dei primi computer da tavolo, che si chiamava Sol, che immagino sia sconosciuto a tutti, e Peter Deutsch, che sviluppò alcune delle routine del primo videogame della storia, che fu, se non mi ricordo male, Spaceworld è qua. Lì ci sono i nomi di altri sviluppatori di questo gioco. Praticamente alle MIT ebbero la possibilità di mettere le mani da studenti, sottolineo da studenti, su quella che era forse l'unico computer che avevano loro, una macchina che costava un'infinità di dollari e che teoricamente doveva servire per applicazioni scientifiche e militari. Loro riuscirono a copiarsi nottetempo la chiave del laboratorio, duplicandola e costruendosela da sola, diciamo, da soli. Per cui entravano di notte nel laboratorio, usavano il computer, rimettevano tutto a posto e la mattina la macchina tornava in uso dei ricercatori. Poi questa cosa ovviamente venne scoperta dai professori, che lasciarono fare, contrariamente forse a quanto succede oggi. Per cui una delle prime applicazioni, che allora fu rivoluzionaria, fu collegare uno schermo di questo tipo per inventarsi un gioco di guerra spaziale. Sono due astronauti che ruotano attorno a un pianeta e cercano di spararsi in un l'altro. Qui stiamo parlando del 61, per cui fu una vera e propria rivoluzione. Già prima ci fu un tentativo di videogame fatto, credo, da John McCarthy, parla dell'intelligenza artificiale, ma lì si parla del gioco degli scacchi, non ricordo bene il dato però. Nel 72 e nel 74 cominciano a uscire i primi terminali pubblici, diciamo. Questo può essere forse un precursore del lavoro che facciamo noi al Media, cioè di prendere un computer e darli alla gente che non li ha. C'era un negozio di dischi, credo a San Francisco, e al di fuori di questo negozio di dischi fu messa questa macchina che non si vede, ma è all'interno di una scatola di legno, e c'era una tastiera che era specialmente una macchina da scrivere con un nastro di carta, non c'era lo schermo, che era collegata a un computer che stava a qualche isolato di distanza. La gente poteva andare lì e girava un software che permetteva alle persone di scambiarsi messaggi e di fare ricerche nella base dei dati. Per cui chi cercava un disco poteva dire: sto cercando questo disco, se qualcuno c'è la melodia. Chi cercava droga poteva dire: sto cercando erba, per favore aiutatemi. E c'è una divertentissima raccolta di questi messaggi all'epoca, stiamo parlando degli anni 70, quindi insomma, allora la situazione era abbastanza diversa. Sempre in quel periodo nasce questo club, dove si riunivano degli appassionati di allora dell'informatica, diciamo, erano veramente pochi, per scambiarsi idee, informazioni, copiarsi il software ovviamente, idee hardware eccetera. Le persone costruivano le proprie schede, le portavano al club, le facevano vedere gli altri, facevano dei piccoli corsi tra di loro, si comparavano le varie applicazioni. Era molto divertente perché allora nessuno ipotizzava neanche lontanamente il fatto che il software fosse copyright, cioè io scrivo una cosa, la do agli altri finché la migliorino. Questo era normale per l'epoca. E qui entriamo un po' in quello che i giornalisti chiamano la teoria informatica. Questo tizio, sempre per arrivare al discorso del mondo, delle scoperte casuali che ogni tanto si fanno, questo tizio mentre stava telefonando stava mangiando le patatine di una marca molto famosa, si chiama Captain Crunch, molto famosa negli Stati Uniti. Queste patatine regalavano al loro interno una caramella a forma di fischietto, per cui tu fischiavi nel fischietto e ti suonava una nota. Casualmente questo tizio, mentre telefonava, scoprì che la nota gli fece cadere la linea telefonica, perché le centrali americane, le centrali telefoniche, funzionavano come un sistema di segnalazione che usava determinate frequenze. Guarda caso, la frequenza di quel fischietto liberava la linea delle cabine pubbliche. E divenne ovviamente famosissimo, perché mangiava le patatine, arrivava il fischietto, entrava nella cabina, fischiava, gli si liberava la linea senza monete e telefonava quanto voleva. Questo si chiama in gergo phone freaking, cioè come fare le telefonate a scrocco. E sottolineo che queste telefonate non venivano pagate da nessuno, quindi anche eticamente corretto. Tu usi una linea che è lì, in realtà non rubi niente perché il telefono
quello
è lì.
È quello che raccontavo io quando noi telefonavamo.
Quello che dicevo prima con le telefonate gratis. Poi questo sistema negli anni si è evoluto, John Draper si è fatto carcere si è fatto il carcere negli anni 70, credo nel 71 o nel 72, si fece, credo, 3 anni di carcere per custodia. E se la passò bene in carcere, perché come dire, passò in quei 3 anni di carcere spiegando ai carcerati come fare questo lavoro per telefonare a casa. Questa era la Blue Box, cioè la macchinetta che lui poi inventò perfezionando il sistema del dischetto, perché cominciava a essere costoso mangiarsi tutte quelle patatine, anche le quelle di freddo, per cui la costruì in formato digitale. E qui abbiamo un utilizzatore della Blue Box preso nel momento in cui si sta sparando una telefonata gratis. Chi di voi lo conosce, alzi la mano. Questo lo vedremo dopo, ma vabbè, però posso anche dire, questo è uno dei due fondatori della Apple. E qua siamo tornati al discorso di prima, cioè all'Home Brew Computer Club, dove un pugno di pazzi, come vedete l'espressione indica pazzia, mette mani su vecchi televisori e schede, circuiti, e costruisce delle cose. E questi due sono i fondatori della Apple. E questo è il primo Apple, che è stato inscatolato in una scatola di legno e poi ovviamente fu esposto nel loro club, fu comparato con altri computer. Questo è l'Atari 8080, un'altra macchina che si programmava con una fila di levette, non c'era monitor, non c'era nulla. Ci sarebbe da parlare per ore, ripeto, io sto correndo molto velocemente. Questo è un altro esperimento nell'85, è stato sviluppato. Questi tizi qua svilupparono un databank mobile, presero dei computer di allora, li misero su un furgone e giravano per le aree disagiate di New York, mostrando cosa si poteva fare con i computer ai ragazzini, diciamo, dei quartieri poveri. Questa fu una cosa veramente interessante. Un altro esempio di computer al popolo, come devo dire. E qui abbiamo un tizio, 13 anni, questo ragazzino è Bill Gates, che sta giocando, cioè sta guardando Paul Allen, il suo futuro socio, lavorare su una tele scrivente. Qui sono già un po' più grandicelli, hanno già fondato la Microsoft, siamo attorno al 77, credo. Qui c'è un Commodore PET, qui dietro c'è un Apple 2. Bill Gates fu quello che scatenò poi tutte le storie sul copyright, perché fu lui il primo a lamentarsi del fatto che un suo software venne copiato dai tizi del club, cosa che allora era comunque normale. Nel 78 la Microsoft era fatta fondamentalmente dai cricchettoni, per cui dimenticate i camici bianchi, la giacca e la cravatta, ma immaginate musica orientale, uno strano odore nell'aria. Ed è effettivamente così. E la domanda è: ma erano veramente tutti pazzi? Questo è John Foster, è uno degli sviluppatori della rete ARPANET, autore di tantissimi RFC, che sono documenti importantissimi per internet. La risposta è sì, può darsi. Questo è Tom Jennings, fondatore di una delle reti di banche dati più famose nel mondo, FidoNet, che ormai credo non si usi quasi più, però esiste. In effetti ce n'è di gente pazza. Questo è Richard Stallman, fondatore del progetto GNU e autore tra l'altro di gran parte del software con cui gira GNU Linux, perché non dimentichiamo che la dicitura esatta secondo lui è GNU Linux e non Linux, perché Linux è solamente il kernel del sistema, mentre tutti i programmi che ci girano attorno vengono anche da questo inizio qua. Eppure è troppo evidente la pazzia. Questo è Harry Trainor e questo è Alan Cox, gente che se non conoscete vi credo sarebbe meglio in riconosciato, diciamo, per lo meno questo. La prova è questa, questa è una delle prove scientifiche e dell'autore del software che noi stiamo usando per registrare questa conferenza e eventualmente, se avessimo avuto la rete, per streamarla in diretta. È l'autore di uno dei software più evoluti attualmente per quanto riguarda il multimedia, gira solo per Linux, permette di miscelare insieme 6 canali MP3, che siano sorgenti dal vivo oppure no, sia in MP3 che in on-board, e di streamare a più sorgenti contemporaneamente, quindi si può letteralmente fare una radio online con pochissimo tempo. Tra l'altro è anche uno degli autori della distribuzione Dilevovich che stiamo distribuendo. E questo, vabbè, non c'è bisogno di commenti. Io riepilogo con questi punti che noi ci siamo un po' ragionati per quanto riguarda la filosofia etica. Generosità vuol dire donare il software, donare le cose che fa. Purezza etica vuol dire non fare danno quando potete. Se lo fate, perlomeno fatelo per una giusta causa, però preferibilmente non fatelo. Tolleranza e pazienza verso gli altri e verso il lavoro che fate, perché non sempre le cose funzionano quando dovrebbero. Perseveranza, che vuol dire studiare non necessariamente a scuola, questo non dovrei dirvelo. Concentrazione, questo è evidente. Saggezza, questa bisogna trovarla da sé. E la fede nel senso che abbiate fede che tutto funziona. Se qualcosa non vi funziona, funzionerà. Queste cose sono racchiuse in un mantra tibetano, loro l'hanno capito quasi 6.000 anni fa. E esattamente questi punti sono scritti qua, per cui io vi benedico e vi saluto.
Finiamo adesso? No, ok, grazie. Bene, mentre Gabriele parlava, mi faceva ricordare una telefonata che io ho ricevuto nel mio studio un giorno dalla Questura di Roma. Noi abbiamo un sito internet che funziona con un software di pubblico dominio che si chiama PHP Look, che è un sistema abbastanza che funzionava, perché ora ne abbiamo fatto uno noi, il nostro personale. Questo sistema era un sistema abbastanza facile di gestire, un sito internet, permetteva di dare gli accessi agli utenti, tutta una serie di funzioni. Con alcuni ragazzi, facendo uno scanning, cioè andando a cercare a caso degli indirizzi IP, avevano trovato l'indirizzo IP che corrispondeva al Linux User Group di Catania, sono entrati, tra virgolette, in questo software che gestiva il nostro sito internet e l'hanno hackerato mettendoci una pagina, eccetera, eccetera. Mi chiama la polizia e dice: lei ha intenzione di denunziarli? Io li denunzio. Mi dia il nome che io da scuola da loro. Perché il mondo degli hacker, se fatti, infatti loro non hanno fatto nessun danno, 30 secondi di lavoro, noi non abbiamo fatto altro che sostituire la prima pagina del nostro sito internet. E andiamo avanti, cioè è gente che oggettivamente ha la capacità, la competenza, la voglia e soprattutto la curiosità di cercare di capire come funzionano. Ed è una cosa estremamente interessante, perché la curiosità è scienza. Ora che abbiamo un quadro un attimino più completo di quello che è Linux, di quello che è il nostro mondo, io vorrei darvi un attimino, dare la parola a Marri, a Francesco Marretta, per quanto riguarda i numeri di questo mondo. Ed è un dato particolarmente interessante che ritengo meriti la vostra attenzione.
Grazie a te. Allora, rapidamente andiamo ad affrontare il mondo dell'open source con i numeri. Finora abbiamo sempre sentito parlare. Ti spegnete la luce per favore. Abbiamo sempre sentito parlare dell'open source, sono questi programmi, sono gratis, li trovo in 3CD, ci trovo un sacco di programmi, posso fare di tutto. Però vengono in mente delle domande. Cioè, però questi programmi effettivamente possono soddisfare le mie esigenze? Posso soddisfare le mie esigenze a casa, nella mia azienda, nel mio ufficio? Ci sono degli studi che affrontano proprio queste domande sotto diversi punti di vista, in particolare sotto il punto di vista del market share, quindi la quota di mercato, dell'affidabilità del software, delle prestazioni, della scalabilità, vedremo più avanti cosa significano, la sicurezza e il TCO. TCO è una sigla che sta per total cost of ownership, tradotto significa il costo totale di proprietà, che poi vedremo che cos'è. Allora, cominciamo col market share. Normalmente si è portati a credere che un prodotto che ha una quota di mercato elevata è un prodotto vincente. Beh, questo può essere giusto, può essere sbagliato, però qualcosa di giusto c'è, in quanto un prodotto che ha una quota di mercato elevato ha molti utenti che lo conoscono, ha molte applicazioni pratiche del prodotto funzionanti e tra l'altro ha un minor rischio di vedere il prodotto morire. Chiaramente in passato, quando i primi prodotti open source facevano la loro comparsa, questi non avevano molta quota di mercato. Oggigiorno invece vedremo che non è così. Infatti il web server che è più diffuso su internet è sempre stato un web server open source. Infatti da uno studio di Netcraft, una società che fa indagini sulla rete, si è appurato che fino al 1996 il web server più diffuso era l'NCSA, praticamente il web server sviluppato dal CERN. Dal 1996 in poi il web server più diffuso e attualmente più diffuso è Apache. Entrambi sono due server, due prodotti open source. Vediamo allora qualche altra statistica riguardo i web server. In particolare vedremo un confronto su tutti i siti di internet e su tutti i siti attivi nei mesi di settembre e ottobre 2002. Cioè in questi due mesi c'è stato sono sempre delle oscillazioni da un mese all'altro, per cui un prodotto magari un mese guadagna, un mese perde quota di mercato, e confrontiamo Apache, IIS di Microsoft e iPlanet di Netscape, che sono i tre web server che sono nelle prime tre posizioni della classifica. Classifica si dà per dire, perché vediamo subito che Apache ha un 60% in pratica del mercato, seguita da Microsoft con un 30% e iPlanet ormai in panello di coda con un 1,26%. Ce ne sono anche altri che però non ho inserito per evitare confusione. Tutti i siti, diciamo, ci sono dei siti che però sono semplicemente dei esistono soltanto per registrare il nome, però in effetti dentro non c'è niente. Capita che si digita qualche sito a caso e spunta: se vuoi comprare questo sito rivolgiti qua, qua e qua. Questi sono i siti detti inattivi, per cui facendo il conto dei siti invece attivi le quote cambiano così. Quindi Apache spinge il 65% dei siti attivi, Microsoft solo il 24%, mentre iPlanet più o meno la stessa quota di mercato. Vediamo nel mese di ottobre. Queste cifre sono cambiate un pochettino, sia per quanto riguarda tutti i siti, sia per quanto riguarda i siti attivi. Vedete, Apache è sempre un pochettino in crescita. Forse questo grafico può fare vedere come variano le quote di mercato. In blu quello in alto è Apache. Vedete, ci sono delle oscillazioni mensilmente. Quello rosso è Internet IIS di Microsoft. Quello giallo è iPlanet di Netscape, quello arancione è l'NCSA, quello che prima di Netscape, vedete il punto dove la linea arancione con quella blu si incrociano, era il web server che dominava e poi invece è stato Apache a prendere il posto. E poi la linea azzurra indica altri web server, quindi cumulativamente ce ne sono altri. Continuiamo. Sempre da uno studio si vede che New Linux è il secondo server per sistemi web, contando gli indirizzi IP. Questo è uno studio di Netcraft fatto tra marzo e giugno del 2001. In particolare analizziamo la percentuale a marzo e la percentuale a giugno in base al sistema operativo. Questi sono i contendenti della nostra gara e vediamo che Windows spinge più indirizzi IP, cioè più macchine, rispetto a New Linux, a Solaris, BSD e cose varie. Con Windows si intendono tutta la famiglia di Windows, NTU 2000, eccetera, eccetera. Anche BSD indica un'intera famiglia. Le percentuali a giugno sono così. Quindi, ci sono state famiglie che hanno guadagnato, famiglie che hanno perso. Però attenzione, questo è il conto per il DCP, cioè per il numero di macchine. Se facciamo il conto per nomi di dominio, vediamo che invece New Linux è il primo. In particolare è il primo su tutti i siti europei, Medio Oriente, parte dell'Asia e dell'Africa, e per tutto il dominio.edu. Ecco qua i numeri. Questo perché praticamente New Linux assieme ad Avash riesce a gestire sulla stessa macchina, quindi lo stesso indirizzo IP, molti più domini di quanto riesce a fare la concorrenza. Questo permette di avere un numero inferiore di macchine, anche un numero inferiore di domini che si pagano pure, e fornire per esempio l'hosting a tanti domini. Molti service provider che fanno hosting di siti usano questa soluzione, hanno un server abbastanza grosso, un solo indirizzo IP e forniscono il dominio A, il dominio B, il dominio C, tanti. Base alla potenza della macchina si possono arrivare a servire con la stessa macchina centinaia o anche più domini. Vediamo le vendite. In base a uno studio di ITC, un'altra società che fa indagini di mercato, vediamo che New Linux è il secondo sistema operativo per server come vendite nel 99, 2000 e 2001. Non ho i dati delle percentuali del 2001, faccio vedere solo quelle fino al 2000. E in particolare, ancora, Windows è quello più venduto, poi c'è New Linux e poi c'è gli altri Linux.
Però
in entrambi i casi, allora, bisogna fare delle precisazioni. Intanto sistema operativo per server. New Linux spesso e volentieri può essere scaricato e inoltre con una sola copia acquistata si possono fare tutte le installazioni che si vogliono. È anche vero che ci sono in giro dei server che magari hanno con una sola copia di Windows che sono installate più macchine. Per cui questi numeri sono da prendere con le molle. Però diciamo, stando agli scontrini del registratore di cassa, queste sono le percentuali. Come vedete ci sono gli Unix commerciali che sono fondamentalmente in declino, mentre i prodotti Windows e New Linux sono in crescita. Andiamo avanti. Cominciamo a parlare di affidabilità. Affidabilità sotto tanti punti di vista. Infatti sembra che, cominciamo dal punto di vista dei web server. Secondo uno studio di una società svizzera fatto nel 2000, i siti che usano IIS hanno un tempo di offline, cioè un tempo in cui sono giù, non fruibili, più che doppio rispetto ai siti che utilizzano Apache. Qui c'è una tabella che mostra il downtime medio in un'ora, cioè quanti minuti all'ora in media, a seconda del server che si usa, Apache, Microsoft o Netscape, nei diversi mesi il sito è giù, e ci sono anche i tempi medi. Come vedete Apache è il server che ha il tempo medio più basso, ma anche il più basso tempo di offline nel mese di novembre, come vediamo. Quindi globalmente è quello che ha le prestazioni migliori ed è un software open source, quindi dimostra la sua affidabilità. Mentre invece Netscape, che non è open source, è il miglior web server non open source in quanto ad affidabilità, sempre in base a questo studio. Ancora Netcraft, la famosa, che già prima ci ha fatto vedere quel grafico, stila periodicamente delle classifiche. In particolare una classifica importante è quella dei siti col maggior uptime, cioè che sono attivi da più tempo di seguito senza essere mai andati giù. Il 50% di questi siti usa Apache e il 50% degli stessi gira su un sistema operativo Open Linux, Open Linux Source, scusate. Non solo, ZDNet, una famosa rivista, diciamo, elettronica di internet, che però in America pubblica anche su carta, ha fatto uno studio per ben 10 mesi, ha preso delle macchine identiche come hardware, stesso processore, stesso disco, scheda grafica, scheda rete, le ha messe là e le ha caricate di lavoro, cioè mandava richieste di accesso ai file, web, posta, FTP e cose varie. Ha ottenuto come risultato che Unix è più affidabile di Windows NT. Infatti, sono state prese tre macchine in considerazione, una con NT, una con il Caldera Open Linux, una con Red Hat Linux. Installazioni di serie, senza particolari, a parte le patch e cose varie. No, le macchine NT crashava un'8 ogni 6 mesi, per 30 minuti di lavoro per ripristinarla. Beh, essendo stato fatto 10 mesi, diciamo, uno può dire crashato una volta solo. Però è interessante notare che entrambe le distribuzioni Linux utilizzate non sono mai crashate. Cominciamo invece a vedere dal punto di vista delle prestazioni. Quindi abbiamo visto, vabbè, ho cominciato ad avere quota di mercato, sono affidabili, robusti, non mi lasciano per strada, però vediamo se effettivamente mi permette di lavorare velocemente. E allora, prima di tutto dobbiamo chiedere una cosa: quando si fanno calcoli sulle indagini sulle prestazioni si usano sempre dei benchmark. Purtroppo i benchmark hanno un difetto: sono sensibili alle ipotesi che si fanno a monte, a quello che si vuole studiare e all'ambiente in cui vengono condotti. Con ambiente si intende l'hardware, la situazione di rete e cose varie. Per cui, quando volete un benchmark che vi soddisfi, dovete costruirvelo voi, in base alle vostre esigenze, in base alla vostra, al vostro ambiente. Se avete un sistema in cui ci sono 100 macchine che devono colloquiare con un server, dovete essere voi a farvi la vostra prova, perché magari la prova fatta da un altro ufficio, da un'altra società, in cui ha fatto la prova con solo 10 macchine, dà dei risultati completamente diversi. Inoltre è importante cercare di fare delle misure imparziali. Qualunque studio si faccia, è possibile, come dire, calibrarlo in modo tale da far spuntare poi il risultato che si vuole. Cioè, se io voglio far vedere che il mio prodotto è il migliore di tutti, posso sistemare i benchmark e tutto il resto in modo tale da far venire fuori che il mio è migliore e gli altri sono meno buoni. Poi arriva Alberto, si fa uno studio suo in cui vuole prevedere che il suo è il migliore e verrà fuori che il suo è il migliore. Quindi il miglior benchmark che esiste è quello in cui chi è interessato ai risultati se lo costruisce da sé, cioè lo prova di propria mano. E allora, vediamo qualche benchmark, diciamo così, condotto da importanti riviste del settore. PC Magazine, che è piuttosto famoso, c'è anche la versione italiana e queste varie, ha fatto una gara tra Linux più il software Samba, entrambi open source, e Windows 2000 nella gestione di file attraverso il protocollo di Microsoft, il protocollo di Windows per la condivisione di file in rete. Quindi Samba implementa lo stesso protocollo che utilizza Windows per colloquiare con gli altri computer Windows in rete, senza che le specifiche di questo protocollo siano mai state rilasciate agli sviluppatori, quindi con un'opera di reverse engineering notevole. E allora ha fatto questo primo studio nel novembre 2001. Vediamo che cosa è ottenuto fuori. New Linux ha avuto un transfer rate di 130 MB al secondo, mentre Windows solo 78 MB al secondo. In pratica, Linux è stato il 78% più veloce con il formato con il protocollo di scambio dati proprietario di Windows. Attenzione. È stato ricondotto lo stesso studio in aprile 2002 ed è stato ottenuto che Linux è stato il 100% più veloce della soluzione Windows e che è in grado di gestire fino a 4 volte il numero di client di Windows prima di cominciare a soffrire di un calo di prestazioni considerevole. Quindi riesce a gestire un traffico di rete ma anche di disco, perché una volta che vengono richieste molti file del disco c'entra anche la gestione del disco, molto superiore a Windows Vista. Un'altra rivista piuttosto famosa all'estero è Sysadmin. Nel luglio 2001 ha condotto una prova comparata tra Unix, Windows 2000, Solaris e FreeBSD. Di questi qua, Solaris, FreeBSD e Unix sono tutti basati su Unix come struttura. In particolare FreeBSD è pure open source, mentre Solaris invece no. Bene, da questa prova è risultato che Unix è stato il più veloce di tutti. La prova è stata fatta facendo diverse, chiaramente sottoponendo le macchine da tutte quante allo stesso test. Infatti venivano mandate richieste di invio di mail in quantità notevole, e anche mail grosse. Gli sviluppatori di FreeBSD però si sono lamentati, hanno detto però FreeBSD normalmente non è tarato per le prestazioni, perché ognuno di questi quattro sistemi operativi era stato messo sotto prova non appena installato, senza aver sistemato niente particolare, quindi senza aver cambiato parametri di rete per migliorare le prestazioni o parametri del file system e cose varie. Però sono lamentati, dice no, ma il FreeBSD di serie esce sistemato per le prestazioni, ma per l'affidabilità. Permetteteci di sistemarlo e rifate il test in questo modo. FreeBSD in verde proprio indica FreeBSD sistemato, quindi migliorato per le prestazioni. È stato rifatto il test. Vediamo i numeri. Sono state, come ho detto prima, mail, quindi invio di mail anche grosse, simultanee, proprio richieste massive a tutti i server. Allora, facciamo un grafico. Fino a 100 mail, una pressa, quindi contemporanea, però significa che una pressa all'altra, però proprio in cascata. Tutti e quattro i sistemi operativi, diciamo, hanno prestazioni abbastanza paragonabili. Il rosso sarà GNU Linux, in verde FreeBSD, quello con le prestazioni migliorate, in rosso in fucsia del Solaris e in giallo Windows 2000. Più o meno hanno con quel traffico hanno prestazioni, diciamo, equivalenti, messe vicino, cioè non proprio attaccate perché altrimenti non si vedevano. A 500 mail contemporanee, simultanee, tutti quanti cominciano a scendere, chi più chi meno. A 1000 c'è chiaramente ancora un calo di prestazioni perché c'è più lavoro. Ora, tra 1000 e 1500 cominciano le sorprese. In particolare, GNU Linux è quello che, diciamo, scende le prestazioni in modo più dolce, mentre FreeBSD, quello in verde, con tanto che era stato particolarmente sistemato per le prestazioni, ha un crollo di prestazioni. Solaris e Windows pure scendono più rapidamente. Oltre a 3 send contemporanee, l'unico che, diciamo, ha prestazioni ancora, diciamo, accettabili è GNU Linux, mentre gli altri cominciano a essere non più utilizzabili praticamente. Il grafico è qualitativo, non quantitativo, serve per mostrare gli andamenti, per cui magari i divari saranno diversi, solo che farlo in scala veniva un attimino difficile. Un altro test, quello era invio di mail. IO su disco. Vediamo come cambiano le prestazioni dei diversi sistemi operativi al cambiare della dimensione del blocco dei dati. In particolare avremo questo grafico orizzontale in cui andiamo a sinistra i più veloci e a destra i sistemi operativi più lenti. Allora, blocchi da 8K, blocchi piccolini. F con l'asterisco è il FreeBSD, diciamo, migliorato per le prestazioni. La F semplice è il FreeBSD normale. La W Windows, la L Linux, S Solaris. Come vedete, per blocchi piccoli, il FreeBSD, Linux e Windows hanno prestazioni equivalenti, alte. FreeBSD non sistemato, medio, Solaris comunque rimane più lento. Con 16K, blocco da 16K, stessa cosa. 64K invece cominciano a notarsi delle differenze. Vediamo che Linux resta il più veloce, seguito da Windows 2000, poi il FreeBSD sistemato, poi il FreeBSD non sistemato e Solaris. con 128k, anche se i divari aumentano, io l'ho lasciato così per questione diciamo estetica, sempre Linux è più veloce, sempre New Linux è più veloce di tutti, seguito da Windows e poi gli altri come sicuro. In particolare con Rocky 128k abbiamo che il FreeBSD particolarmente ottimizzato è il 16% più lento di Windows e ben il 39% più lento di Linux. Anche IBM si è fatto i suoi test, in particolare ha fatto un test sulle pipes. Le pipes sono un sistema di comunicazione tra processi che permettono di scambiare dati tra due processi in esecuzione. E allora, anche in questo caso, Red Hat 7.1 ha avuto una prestazione di picco di 700 MB al secondo con una crescita per blocchi grandi 100 MB al secondo. Windows 2000 500 MB al secondo e 80 MB al secondo, e Windows XP era la versione Evaluation, ma vedremo più avanti che anche la versione Professional non ha prestazioni migliori, molto deludente, cioè una prestazione di 220 MB al secondo. Bene, IBM ha fatto anche altri test. Velocità di generazione dei processi, cioè quando ci metto a far partire, non a far partire un nuovo programma, ma quasi, perché là ci sono tante cose. Creazione dei processi significa creazione di tutte le strutture interne del sistema operativo affinché un programma possa partire. Questo è il test del febbraio 2001, quindi il nuovo. E abbiamo Red Hat 7.2 300 processi al secondo, Windows 2000 200 processi al secondo e Windows XP Professional 160 processi al secondo. Test di creazione dei thread. Thread è un metodo, un sistema per spezzare un programma in tante parti tra loro indipendenti che lavorano in contemporanea. La creazione di thread è più veloce che la creazione di un processo. E infatti abbiamo che Red Hat riesce a creare 10.000 al secondo, Windows 2000 5.000 al secondo e Windows XP 6.000 al secondo. Si è rifatto poi. Parliamo ora di scalabilità. Intanto scalabilità è una cosa difficile da spiegare. Scalabilità significa che possiamo utilizzare la stessa soluzione per cose piccole e cose grandi, senza bisogno di fare grandi stravolgimenti. In particolare, New Linux e NetBSD supportano il maggior numero di piattaforme hardware di qualunque sistema operativo. Come dicevo prima, la scalabilità è poter utilizzare lo stesso sistema per progetti piccoli e grandi. In particolare, New Linux gira su PDA, i palmari, vecchi PC, nuovi PC, mainframe, cluster, cioè tanti PC collegati in rete tra di loro a fare un unico PC virtuale, supercomputer e anche su un orologio da polso, un piccolo esperimento di IBM di qualche anno fa. E gira su tutti questi processori, la famiglia X86, l'Itanium di Intel nuovo, gli ARM che sono utilizzati nei palmari, Alpha, Spark, MIPS per grosse workstation, Motorola 68000, PowerPC e anche sui sistemi AS400. Chiunque conosca un altro sistema operativo che gira su tutte queste piattaforme, faccia avanti. Fino a qualche anno fa era stato criticato al sistema di sviluppo open source il fatto che mal si adattasse allo sviluppo di grossi progetti. Va bene, una cosa è fare un programmino che fa il editor di testo, una cosa è fare una cosa molto più corposa. Invece i programmi che ci sono lo dimostrano, il sistema di sviluppo open source ha dimostrato di essere in grado di fare questo. Per esempio la Red Hat 7.2, ormai vecchia, contiene 17 milioni di linee di codice sorgente. Slot significa source line of code, quindi linee di codice sorgente, equivalente a circa 4.500 anni uomo di lavoro. La versione 7.1 ben 30 milioni. Qualcuno potrebbe dire, beh sì, però una volta che il progetto si divide in più sottoparti è come se fossero anche progetti piccoli, anche lavori piccoli, quindi si può fare questa cosa. Questo è vero, ma non è vero, perché il kernel per esempio non è possibile suddividerlo in tante sottoparti e ci sono ben 2 milioni di linee di codice, soprattutto nei driver, che vanno comunque organizzati in modo centralizzato, vanno seguiti in modo continuo e centralizzato, non si può suddividere parte del kernel a una persona, parte a un'altra e infischiarsi nel lavoro che fa uno, quello che fa l'altro. Sicurezza. Anche qua la sicurezza è difficile da misurare quantitativamente. Non abbiamo il metro per la sicurezza, un misuratore elettronico che ci dice questo è più sicuro, questo è meno sicuro. Però ci sono degli indicatori. In particolare c'è un'assicurazione americana che in particolare fa assicurazioni per attacchi da hacker. Quindi ti paga i danni se un hacker ti attacca al tuo sistema. Bene, questa assicurazione chiede dal 5 al 15% in più se come sistema per il web usate Windows anziché New Linux o Unix. Non so, diceva prima Alberto che qualche tempo fa quando c'era PHP Nuke avevano modificato la pagina iniziale. In quel caso il sito si dice che è stato defaced, cioè è stata modificata la facciata. Bene, la maggior parte dei siti che vengono modificati, che vengono defaced, sono ospitati su sistemi Windows. E la proporzione tra i siti defaced che girano su Windows e quelli che girano su Apache, su New Linux e Apache, è sproporzionata se si considera che il market share, cioè la quota di mercato come sistema operativo lato server, è più o meno uguale, ma come web server è completamente diverso, cioè Apache è tre volte la quota di mercato di IIS, però il numero di siti defaced con Apache sono molto molto inferiori a quelli di IIS. In particolare c'è un sito che fino a qualche tempo fa teneva queste informazioni fino al dicembre 2002 e ha trovato che il 59% dei siti defaced sono spinti da Windows, il 21% da Linux, 8% Solaris, 6% BSD e 6% altri. Attrition ha smesso, c'è stato un altro sito che ne ha preso il posto e fino a luglio 2001 ho trovato che il 66% dei siti defaced sono spinti su Windows e il 17% su Linux, quindi sono aumentati in percentuale quelli su Windows, sono diminuiti quelli su Linux. Ancora, BugTrack è un altro sito che tiene traccia delle vulnerabilità dei diversi software. Statisticamente vede che il sistema operativo in generale meno vulnerabile, soprattutto il meno vulnerabile tra tutti, è un sistema operativo open source. E tutti i sistemi operativi open source sono meno vulnerabili di Windows. A meno che se vogliamo contare le vulnerabilità di Linux più volte, cioè facendo la somma, cioè tutti i Linux, le distribuzioni come se fossero sistemi operativi diversi e si sommano. E qua c'è una tabellina che lo mostra. In particolare vediamo che il più robusto dal punto di vista è OpenBSD, che infatti pubblicizza il suo nato per la sicurezza. Un altro esempio di qualità dell'open source nel campo della sicurezza. La velocità di risposta alle vulnerabilità, cioè quando c'è la velocità a risolvere una vulnerabilità grave nel proprio software. Allora, Red Hat è stata la più veloce di tutti. È stata la più veloce di tutti. Microsoft media, però guardate quante segnalazioni che ha avute. Solaris, cioè Sun, contando che ha avuto poche segnalazioni, è stata la più lenta. Basta vedere l'ultima colonna in cui c'è il tempo medio di risposta.
Non è che non lo vedi circa
il suo abitante. Esempi recenti. Nel 2002, questo giugno, c'è stato un piccolo bug scoperto in Apache, la patch è stata rilasciata due giorni dopo. Settembre 2002, un altro bug piuttosto serio su OpenSSL, una libreria per la trasmissione crittografata delle informazioni su internet, la patch è stata rilasciata lo stesso giorno. Windows XP invece ha sistemato la stessa cosa, il bug dell'SSL, nel service pack 1, senza avvertire minimamente i suoi utenti di questo pericolo. Un altro problema che ci fu tempo fa con SSL, con l'implementazione di SSL nei browser Conqueror di KDE e Internet Explorer di Microsoft, fu risolto in giornata dal gruppo di sviluppo di KDE Mentre la Microsoft rilasciò circa una settimana dopo una nota in cui diceva che era una cosa da niente, una fesseria. Quindi questo è il modo di affrontare i problemi di sicurezza da parte del gestore societario. Vabbè, ora vado un po' veloce perché sono tardi. Apache praticamente ha un record di sicurezza migliore di IIS circa le vulnerabilità serie. Infatti l'ultima vulnerabilità serie di Apache risale a gennaio 97, una meno seria è gennaio 98. Da quel momento in poi non ci sono state più vulnerabilità serie per Apache, mentre invece da gennaio 2000 a giugno 2001 la Microsoft ha rilasciato ben 21 bollettini di sicurezza per IIS, di questi 5 altamente pericolosi. 3 precedenti al 2000 si riferivano a IIS4. Tutti questi bug di IIS in genere sono sfruttati poi dai worm, si pensi a Code Red, Nimda e cose varie. Non devo aggiungere altro. In pratica, da giugno 98 a giugno 2001, in 3 anni, Internet Information Center ha avuto 8 vulnerabilità serie, Apache niente. Non solo, una vulnerabilità su IIS è più pericolosa che su Apache, perché IIS è installato in modo tale che fa parte del sistema operativo, quindi una persona, qualcuno riesce ad entrare, acquisisce il pieno controllo del sistema operativo, mentre invece Apache viene eseguito con pochissimi privilegi, per cui anche se si riesce ad entrare si riesce a fare poco e niente, ma se tu modifica il sito web. Vediamo la distanza tra gli annunci di sicurezza tra i diversi sistemi, cioè tra un annuncio di vulnerabilità e un altro nei diversi casi. Come vedete sono passate 12 settimane e 44 settimane nel caso di Apache, mesi, invece in IIS 4 mesi, un mese, 18, quindi sono più frequenti. Chiaramente non esistono programmi invincibili, però se ci dobbiamo basare sulle prestazioni del passato si può scegliere con abbastanza sicurezza. Vabbè, questi altri numeri li leggete rapidamente. Il numero di volte in cui è stato attaccato IIS è molto maggiore di quello di Apache, considerando il fatto che ci sono molti più sistemi Apache. Già questo dovrebbe indicare la differenza di qualità. Gartner Group, che fa un sacco di indagini di mercato che spesso e volentieri vengono pubblicate su un sacco di riviste, consiglia di passare ad Apache o i Planet, perché IIS non è affatto sicuro. Le spese necessarie per riparare i danni da diversi worm sono state ingenti, 1,2 miliardi di dollari per esempio. Vabbè, questo caso passiamo velocemente. Rapidamente, discorso, ci sono troppi virus per Windows, perché è un sistema che è molto diffuso e quindi attrae gli sviluppatori, e anche per scelte insicure dal punto di vista progettuale. Infatti macro di startup di Word, il fatto che Outlook segue gli allegati, il fatto che molte directory di sistemi Windows non hanno protezione da scrittura, facilitano il lavoro degli sviluppatori. Chiaramente la Microsoft non ha, cioè, non gli interessa spendere soldi da questo punto di vista, perché non ha un competitore serio sul lato, diciamo, sui grandi numeri. Inoltre il fatto che il codice non è aperto non permette a tanta gente di vedere dove sono i difetti, cosa che invece un codice open source permette. C'è ad esempio un notevole, un caso di Borland, che rilasciò un proprio database come open source, aveva una backdoor, fu scoperta dopo qualche mese dagli sviluppatori open source e quindi chiusa.
Va bene.
Ma mettono fretta.
No, è che siamo fuori tempo, dai.
Un'altra cosa, che il miglior scanner di vulnerabilità per le reti, quindi dei programmi che analizzano i computer, dicono cosa c'è che va bene, cosa c'è che non va male, quindi quali sono i punti deboli di un certo computer, è un software open source che si chiama Nessus. TCO, il discorso è questo: non importa se un software all'inizio ti costa poco, l'importante è la somma che devi spendere durante tutto il ciclo di utilizzo del software, quindi addestramento delle persone, manutenzione eccetera eccetera, per usarlo. Chiaramente anche in questo caso TCO è sensibile alle sanzioni fatte, e per ogni prodotto che si sceglie esiste uno studio che ti dice che quel prodotto ha il TCO minore. Quindi bisogna individuare quali sono gli elementi di costo principale, fare una stima e quindi decidere. I costi che non bisogna mai dimenticare sono l'amministrazione, i costi di supporto, gli upgrade. Vabbè, alcuni vantaggi che fanno, alcune cose che fanno in modo che il TCO di soluzione open source sia basso, il costo iniziale minore, la spesa, vabbè, vado veloce, costo iniziale minore. New Linux per esempio si può anche scaricare dalla rete, lo abbiamo qua in distribuzione a pochi soldi. Facciamo un esempio, realizziamo un web server.
Chiudilo al prossimo argomento, perché se
penso è... questo è l'ultimo argomento.
Ah, perfetto, dai.
Allora, se realizziamo un web server pubblico con email, file server per internet, computer, C++, database, queste sono le spese che dobbiamo fare, dobbiamo essere Windows, sistema Linux. Le tre cifre del sistema Red Hat si riferiscono a tre diverse, diciamo, soluzioni: standard, professionale e server. Non c'è bisogno di commentare. Anche il costo di upgrade nei sistemi open source è minore, inoltre non si è vincolati alla politica dei prezzi dei fornitori. Il supporto tecnico chiaramente va acquistato a parte, però così sul supporto tecnico c'è concorrenza da parte di diverse aziende. Non c'è il problema del costo di gestione delle licenze, niente rischi legali, come è già stato detto prima, la possibilità di usare anche hardware vecchio, in particolare si può utilizzare hardware vecchio come application server, quello che Microsoft va pubblicizzando come terminal server, già gli sistemi Unix lo facevano dagli anni 80, infatti vecchi computer come si terminano. C'è anche uno studio italiano al riguardo che mostra come i sistemi Linux hanno un TCO molto minore di Windows. Uno studio di questo gruppo, Robert Friends, riesce a mostrare la stessa cosa. E anche Microsoft ha recentemente ammesso che i propri sistemi, le proprie soluzioni costano di più. Alcune aziende che hanno ottenuto grossi risparmi utilizzando sistemi open source: Amazon, una città in Florida, una città di Largo in Florida. Dell, che chiede meno soldi per avere l'hosting se si sceglie per il sistema di Linux. E anche Intel ci ha risparmiato parecchio. Conclusione: abbiamo visto che il market share di molti prodotti è ampio, l'affidabilità è buona, le prestazioni sono di tutto rispetto, sono spesso i più sicuri, scavano quindi dai piccoli sistemi ai mainframe, hanno un buon TCO, quindi quando si deve scegliere una soluzione hardware conviene almeno indagare le soluzioni open source. Ci sono qua alcuni riferimenti, vabbè, in particolare l'articolo
le trovano sul sito. Sul sito, dillo, che li trovano sul sito. No, scusatemi, io ho trattonato un po' Francesco perché l'argomento è particolarmente interessante, ma ora ci avviamo rapidamente alla conclusione. Voi tra l'altro ora prego anche gli altri colleghi che hanno preparato, cioè potremmo discutere fino a dopodomani su Linux, chiaramente non è. Però tenete presente che voi potete trovare sia le slide che noi abbiamo presentato che tutti i riferimenti nel nostro sito e nel sito del Picnic da lunedì, che è lug.linuxsicilia.it e www.freaknet.org. Allora, a questo punto entriamo nel vivo della discussione, entrano le ballerine sostanzialmente. In maniera ragionevolmente breve vi vorrei presentare Fabrizio Torrisi, che ci spiegherà perché scegliere Linux.
Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Torrisi, mi occupo di hardware e software prima sulla piattaforma Microsoft, adesso lo vediamo sulla piattaforma Intel, e ho imparato a pensare questo sistema operativo per l'uso sia giornaliero che aziendale. In queste mie slide cercherò di spiegare quelle che sono le applicazioni di Linux in azienda. In particolar modo cerchiamo di rispondere a quelle che sono le principali domande del perché scegliere Linux. Innanzitutto pensiamo che una nostra azienda, anche formata da 2-3 computer, possa un giorno svegliarsi il signor Bill Gates e dire: se vuoi da oggi, puoi utilizzare il sistema operativo che hai sempre utilizzato, mi devi pagare X, perché non risiedono più sul tuo computer, sono sulla mia rete e decido io qual è il prezzo. Quindi, detto questo, i dubbi diventano ragionevoli. In particolar modo, cosa ci spinge a passare a Linux? Innanzitutto la famosa schermata blu che tutti penso conoscono, che una volta nella loro vita utilizzando Windows hanno visto, almeno una. E poi magari quando stiamo digitando un documento di Word e siamo giunti a 5-6 pagine, dice: Word è eseguito un'applicazione non valida e pertanto non ha terminato. Ricordiamoci che in questo particolare caso il recovery del documento di Word non funziona, quindi abbiamo perso tempo, denaro se siamo una persona che lavora in un giornale, se scrive un articolo. Vogliamo più sicurezza ed affidabilità e quindi stabilità, quindi scegliamo Linux per i motivi che abbiamo visto prima. E poi ricordiamoci che Linux è adattabile alle nostre esigenze, alle nostre necessità. Se il nostro computer è particolarmente vecchio, ragionevolmente girerà Linux in modo altrettanto più veloce di quanto girava il vecchissimo Windows 95, con la possibilità anche di riconoscere periferiche nuove. Ricordiamoci anche che Linux nel passaggio di dati non è avido di risorse, quindi possiamo utilizzarlo anche su vecchissimo hardware che non girerà più. Questo fantastico sistema open source che non costa nulla è anche un sistema open source che non risente dei virus che attualmente stanno attaccando i sistemi informatici con frequenza altissima. Quindi se voi fino ad oggi avete utilizzato Windows sicuramente vi siete resi conto come i vostri 10 mega, 20 mega di vostra elettronica spesso vanno persi perché attaccati dei virus che i noti, anzi notissimi sistemi di antivirus commerciali non riescono a rimuovere. Il codice open source sul quale è sviluppato il mio Linux è liberamente modificabile. Significa che se voglio cambiare qualcosa o scrivere un programma che faccia qualcosa, sono libero di poterlo fare e di poterlo utilizzare ed eventualmente divulgare a tutto il mondo. Ricordiamoci anche che l'aspetto grafico di Linux è molto simile a Windows, quindi non subiamo uno shock. La segretaria che lavora in azienda, che da 5 anni utilizza solamente il suo bel applicativo, non viene totalmente scioccata nel passaggio. I dati di Linux, al contrario di quello che fino a poco tempo fa veniva sotto Windows, adesso anzi con le versioni 2000 e anche parzialmente con NT, i dati sotto Linux sono dell'utente che li usa. Che significa? Significa che se il mio utente X che viene creato sta lavorando con i suoi bei documenti e con i quali dati io ho avuto accesso alla macchina, tranquillamente nessuno potrà vedere i miei dati, cioè se mi staccherò con quel nome utente potrò accedere con un altro nome utente senza vedere i dati dell'altra persona, quindi potendo lavorare in piena sicurezza e stabilità con il mio sistema. Quindi i dati che io ho inserito nei miei documenti non sono visibili ad altri utenti che lavorano sulla stessa macchina. Abbiamo già detto appunto che Linux è un sistema operativo che non è avido di risorse, quindi non ha bisogno dell'ultimo Pentium 4, l'abbiamo fatto vedere anche a SMAU. Linux è un sistema operativo che parla con tutti, innanzitutto perché è un sistema operativo sviluppato su più piattaforme come abbiamo visto prima, sia i sistemi Intel che i sistemi AMD girano senza nessun problema, e sia perché la documentazione di Linux è libera e fruibile sulla rete, quindi possiamo tranquillamente, se abbiamo bisogno di template per conoscere delle caratteristiche di un programma sviluppato e scaricato da internet, possiamo tranquillamente scaricare dei documenti che ci spiegano come utilizzare il programma. Veniamo forse a uno degli argomenti più importanti che interessano anche il sistema Microsoft, la migrazione dei dati. Effettivamente, se io ho i miei bei dati sul mio sistema Windows, spesso quando mi dicono sì, questo è il sistema più bello, funziona bene, sì, ma i miei dati cosa ne faccio? I miei applicativi che prima, i dati che prima utilizzavo, .doc, .excel, abbiamo già detto nei precedenti interventi che non ci sono problemi nell'utilizzare questi dati. Nell'acquisire il documento fatto con Word ed eventualmente scriverlo e poterlo rileggere nuovamente con Word. Ricordiamoci anche che la posta elettronica tutti i messaggi che avevo prima con Outlook possono tranquillamente essere importati sotto Linux con tutti gli applicativi che girano di posta elettronica. Linux in particolar modo gira senza nessun problema con i dati di Windows, quindi se nella mia rete sto facendo l'esperimento di mettere una macchina Linux potrò leggere tutti i dati delle altre macchine, avendone chiaramente i permessi per poterlo leggere, e quindi mettere in comunicazione quella macchina per poter leggere tutti i dati. Quindi non ho una macchina isolata che sta funzionando solo ed esclusivamente su se stessa, ma una macchina accessibile dall'esterno. Le stampanti che prima utilizzavo sotto Windows possono tranquillamente essere utilizzate sotto Linux, quindi posso continuare a stampare anche le più nuove stampanti laser, ricordo Samsung che è partner della Lexmark e molte altre stampanti commerciali nuove, non parliamo di prodotti vecchi, sono tranquillamente installabili sotto Linux, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Veniamo a quelle che sono le applicazioni che andiamo a trovare, sono, credetemi, quelle che ho messo sono soltanto alcune, non sono tutte, sotto Linux. Innanzitutto il programma più importante è il programma di Office Automation, cioè il programma che prima chiamavo Microsoft Office e adesso chiamo, visto che sono sotto Linux, OpenOffice. Questo particolare programma è il programma con il quale state vedendo le slide ed è un programma che riesce a visualizzare anche le slide di programmi proprietari come PowerPoint. Programmi di grafica, The Gimp, che è un programma come Photoshop, forse anche più complesso e più completo. Programmi Media Player, XMMS, Notune, ce ne sono tanti altri. Programmi per video, MPlayer, li potete leggere tranquillamente. I programmi, diciamo, più caldi sono i programmi di browser, di internet, tra cui Mozilla e Netscape, che nella versione 7 ha sviluppato il suo browser per Linux, e anche Opera, che non ho messo per motivi di spazio, che ha sviluppato la 6.1, che è l'ultima versione di browser, prima per Linux e adesso forse la farà per Windows, perché si è resa conto che l'utenza sta crescendo. Non mancano anche ingettonati programmi di peer-to-peer, quindi da Kazaa per Windows a LimeWire sotto Linux, che funzionano regolarmente con un tasso di sicurezza sicuramente più alto di quello che siete abituati a vedere. Ho comunque anche il piacere di dirvi che assistendo come operatore del settore quale sono quelli che sono stati gli incontri con Intel e AMD come partner per l'azienda con la quale lavoro, mi è stato ufficialmente detto da queste aziende che ormai Linux rappresenta un riferimento nella creazione di qualunque tecnologia. Cioè dire, mentre prima una piattaforma Intel o AMD veniva provata esclusivamente sotto i server Windows, adesso questo non avviene più. Innanzitutto Linux è entrato nella schedulazione dei sistemi operativi con il kernel 2.4x che vengono effettivamente testati. Questo che vi dico io sono le parole di chi chiaramente crea l'hardware su scala mondiale, che sono Intel e AMD. In particolar modo AMD ha fatto una prova su un server dual processor presso l'Università di Pisa. Sul sito dell'Università di Pisa trovate l'ampia documentazione, dove la ricompilazione del kernel in termini di velocità di ricompilazione era il doppio più veloce rispetto a un sistema Windows 2000 server. Questi sono dati alla mano che trovate sul sito dell'Università di Pisa. Linux e il Wi-Fi. Oggi sicuramente con l'avvento di questa nuova tecnologia onde radio, Linux è entrato come riferimento per tutte quelle che sono le schede wireless e gli access point che oggi girano. Anche Cisco ha deciso di organizzarsi al meglio per supportare Linux nei suoi standard. Non ci sono problemi essenziali anche per quello che concerne l'hardware per i notebook. Questi notebook che vedete girano sotto Linux senza nessun problema. Volevo concludere dicendo che questi sono i link che trovate in questa slide, da cui io ho tratto parte delle informazioni, tra cui credo di poter citare in ordine non di inserimento nella slide ma di importanza il sito del Pluto, che è il sito che scrivono tutti gli sviluppatori fondamentalmente. pluto.linux.it/journal è sicuramente un punto di partenza per quanti di voi si accostano al mondo open, e naturalmente non può mancare il sito del Linux User Group di Catania. Io spero sinceramente che molti di voi che ancora non hanno installato questo sistema operativo e che si sono fatti sicuramente un'idea di quello che è oggi Linux, più che un'idea una realtà, prendono in considerazione almeno di creare una partizione sul proprio hard disk per dare vita a un progetto che prima era un progetto, oggi è una realtà. Grazie.
Ancora un aspetto riguardo la dimensione di Linux e Linux da parte della scuola. Cosa si può fare Linux a scuola, all'università, nel mondo in pratica diverso da quello del mondo dello sviluppo sostanzialmente? Ce ne parlerà Paolo con Angelo Lupainda.
Bene, buongiorno a tutti. Cercherò di essere il più breve possibile, non posso fare. Dunque, sono qui per parlarvi di New Linux nella scuola. Il discorso lo suddivideremo in tre punti: i motivi per i quali conviene adottare questo sistema nelle scuole e comunque nelle realtà didattiche, poi analizzeremo insieme i problemi relativi all'utilizzo ed infine daremo delle proposte di lavoro per chi vuole cimentarsi, enti pubblici, scuole, nell'utilizzo. Dunque, i vantaggi si possono suddividere in due parti: economici e culturali. Dunque, i vantaggi economici sono un'immediata conseguenza della licenza libera. Sono comunque cose che già ha detto Internode: basso costo iniziale, basso costo degli aggiornamenti. Come cosa succede nel caso del software chiuso? Nel caso del software chiuso, i produttori di software propongono nuove versioni dei propri pacchetti vantandole come rivoluzionari rispetto alle versioni precedenti. In realtà questo non è vero, perché i nuovi prodotti non portano vantaggi funzionali agli utenti e sono costretti a passare di nuovo a un prodotto che ha incompatibilità con le versioni precedenti. Un altro vantaggio economico è la indipendenza dal fornitore. Facciamo un esempio. Pensiamo per esempio alla correzione dei problemi riscontrati all'interno di un software. Nel caso del software libero possiamo metterci le mani, possiamo modificare il codice e porre subito un rimedio ai problemi che abbiamo durante l'utilizzo. Mentre invece nel caso del software chiuso dobbiamo attendere il rilascio di una patch, che di solito può avvenire nell'arco di 2 mesi o 3 mesi dalla scoperta del bug. E nel frattempo, cosa non importante, l'importantissima, resta illegale intervenire sul software, quindi noi non possiamo metterci le mani dentro. Un altro vantaggio è la flessibilità di impiego delle risorse economiche. Guardiamo questo grafico. Nel caso del software proprietario, il maggior capitale se ne va in spese per le licenze e comunque per l'hardware che viene acquistato dall'ente. Mentre nel caso del software libero, proprio perché le licenze costano poco, addirittura anche niente, si può dedicare la propria spesa alla fornitura di servizi, quindi di categoria diciamo più alta rispetto a quelli che si potrebbero offrire con una soluzione chiusa. Poi abbiamo la possibilità di fornire liberamente gli strumenti di lavoro ai nostri studenti e ai nostri docenti, un'altra conseguenza della licenza libera. Possiamo utilizzare il laboratorio obsoleto, questo è già stato detto. Ecco, andiamo invece alla cosa che ci interessa di più, soprattutto in ambito didattico, cioè i vantaggi culturali. Innanzitutto volevo sensibilizzare una definizione importantissima, che è quella del verbo insegnare. Insegnare non vuol dire non vuol dire ammaestrare persone a utilizzare un particolare ambiente, come per esempio un applicativo che può essere Word oppure altri applicativi chiusi, ma significa mettere la gente in grado di comprendere i metodi informatici e quindi di cavarsela da solo in un futuro. Permette di studiare integralmente i meccanismi di funzionamento e rendere consapevoli delle procedure svolte. E, cosa importantissima, non alimenta gli stereotipi e pregiudizi che sono presenti oggi. Per esempio il fatto che il New Linux è uno strumento malvagio, oppure il New Linux è uno strumento utilizzato dai pirati informatici, oppure il fatto che il software libero è inaffidabile in quanto traduce. Queste sono tutte delle cose che sono da smentire categoricamente. Il software libero equipa all'uso di formati aperti per lo scambio di informazioni. Questa è una cosa importantissima, specialmente negli enti pubblici. Quanti di voi che usano per esempio Macintosh o Linux non riescono a leggere formati doc emessi da enti pubblici, come per esempio la Regione Sicilia oppure altri enti pubblici? Tutti dobbiamo essere in grado di leggere i formati per i documenti. Altra cosa importantissima è che libera dal monopolio informatico. Infatti l'autonomia informatica non viene solo da un produttore. E come sarebbe come affermare le conoscenze nel campo della letteratura italiana avendo approfondito questo di un solo autore. E poi possiamo condividere il lavoro fatto. Per esempio, un esempio molto tipico in questo caso, soprattutto nelle scuole, che una scuola per esempio ha l'esigenza di sviluppare, non so, un applicativo che gira sul web che fa e-learning, quindi distribuire online i documenti, dare un minimo di supporto e realizzare dei questionari online. Nel caso del software proprietario, la scuola dovrebbe acquistare a caro prezzo un software chiuso e installato nelle proprie macchine. Invece nel caso del software libero, una scuola può benissimo andare a cercare nella rete un software che può essere stato realizzato da una scuola che ha le capacità per poter scrivere questo progetto e quindi lo condivide secondo la regola che abbiamo detto prima. Quindi questo è un importante vantaggio culturale, anche perché la scuola può andare a modificare il software, fare delle migliorie e metterlo a disposizione della comunità delle altre scuole che lo utilizza. Permette di verificare il lavoro delle altre persone. Questa è una caratteristica del software aperto. Grazie al fatto che il software è aperto possiamo vedere effettivamente come il software tratta i nostri dati personali. Se pensiamo alla scuola, per esempio, possiamo pensare all'archivio degli studenti. E l'accesso ai sorgenti permette di sviluppare e fare proprie le tecniche antiprogrammatorie. E poi, molto 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 diffuso negli utilizzatori di Unix è che non c'è un solo modo di fare le cose. Sotto Unix, sotto Linux in generale, esistono ampi strumenti di lavoro, sviluppatori, sviluppi, software di sviluppo, compilatori, linguaggi e scelte varie. Il software libero è dedicato alla legalità. Questa la andiamo avanti perché c'è problema. Una cosa importante è che l'adozione del software libero permette alla scuola di introdurre vari argomenti di studio, per esempio nel caso del diritto, lo studio del diritto d'autore e delle licenze libere, la differenza che c'è con quelle proprietarie. Nel caso dell'economia, lo studio della libera concorrenza, dei monopoli e dei modelli commerciali. Nel caso delle discipline sociali, quindi storia della scienza, che rilevanza del controllo dell'informazione. L'organizzazione aziendale, la differenza tra il metodo bazar e il gerarchico. E poi ovviamente l'inglese con la traduzione di documentazione e quindi approvazione del linguaggio libero. Vediamo cosa dice il Ministero della pubblica istruzione riguardo agli obiettivi da raggiungere nell'insegnamento e delle nuove tecnologie. Hanno priorità l'insegnamento e la cultura necessaria al dominio della tecnologia e quindi la partenza delle logiche e delle tecniche di impiego, che portano quindi a uno sviluppo di una forte professionalità. In realtà adesso, fino adesso poco si è fatto, praticamente si è speso molto per la fornitura di hardware e software proprietario, rinunciando quindi alla formazione del personale. È stata creata la patente europea del computer basandola su uno specifico ambiente, su uno specifico programma. Questo va contro la mia definizione personale di educazione. Bisogna mettere la gente in grado, bisogna dare gli strumenti alla gente di poter capire i metodi informatici, anziché essere addestrati sull'utilizzo di un software che comunque tra vari anni verrà abbandonato. Ma per fortuna l'insegnante può avere la libertà di insegnamento e sembra che finalmente qualcosa a livello del governo si muova. Infatti si può consultare, non so se l'hanno distribuito, un rapporto dell'autorità dell'informatica e della pubblica amministrazione che spiega tutto questo. E poi ovviamente New Linux ha acquisito maggiore facilità di utilizzo. Adesso andiamo ad analizzare i problemi relativi all'introduzione di questa categoria di software, dando delle obiezioni che comunque la gente da a me personalmente anche agli utilizzatori di Linux. La prima obiezione è: dovete usare il software più diffuso nelle basi oppure dovete far conoscere quello che si usa negli uffici? Io personalmente rispondo dicendo che la scuola ha lo scopo di educare, non quello di addestrare le persone, che la scuola non può essere subalterna alle aziende e l'insegnante non è un piazzista, ma ha uno scopo che è quello didattico educativo e che comunque quello che usiamo oggi, come ho detto prima, sarà abbandonato domani. Quindi addestrare le persone all'utilizzo di un software è totalmente sbagliato. Un'altra obiezione è che il programma libero non è professionale come il B. Beh, potremmo dire che la scuola deve insegnare vari strumenti. Potremmo dire che andare troppo in dettaglio è in dettaglio sullo strumento è controproducente. E poi potremmo anche dire che le aziende sono libere di scegliere un particolare software, ma che la scuola ha altre priorità che sono quelle comunali. Un'altra obiezione è necessario il B perché tutti sono in formato F. Nessuna formazione è rappresentata in un solo formato, anzi si deve di educare la gente a utilizzare più formati possibili in modo da essere compatibili con più sistemi possibili. E l'uso di formati standard favorisce l'interoperabilità. Beh, il software libero non è molto diffuso in realtà, perché la libertà si paga e si paga tanto, perché scegliere i propri strumenti è faticoso. Imparare un sistema operativo non è, non comporta molto tempo, e generalmente le persone non hanno voglia di imparare. Poi anche perché andare fuori da Grecia è faticoso, perché potrebbe capitare che tra gli insegnanti ci sono degli scontri, cosa che può accadere e accade comunque molto spesso. E ci vuole una grande forza di volontà per questo tipo di sistema. Bene, adesso darò delle proposte di lavoro per chi lavora nelle scuole, comunque a livello didattico, a vari livelli. Dunque, i pazienti e i docenti potremmo consigliare di far prendere coscienza dell'importanza delle scelte tecnologiche ai propri colleghi, comunque agli studenti. Mostrare sistemi Linux ben configurati e ricordare l'importanza degli standard reali e dell'interoperabilità. A livello ministeriale, comunque del proprio titolato, la scuola potrebbe fare presente o far valere le proprie scelte didattiche al proprio titolato, cercando questo strumento di incontro. Chiedere e proporre corsi di aggiornamento specifici, richiedere fondi per il personale tecnico e non per le licenze. E quindi, e poi infine, lavorare come comunità Eger o con gli studenti motivati, questa è una possibilità. Molte scuole hanno all'interno persone con capacità che vorrebbero avere accesso agli strumenti informatici, dare una mano, comunque risulta positivo per lavorare. E quindi bisognerebbe incentivare e farsi sentire questi docenti e questi studenti. Bene, alla fine vi do dei riferimenti, darò questo delle informazioni, il nostro sito è scritto.org, mi scuso per la velocità che ho avuto nella scuola delle tesi, ma è stato molto tempo che fa. Grazie.
Allora, abbiamo quasi un minuto, in realtà stiamo anche aspettando che portino il ingresso, per cui se da un lato c'è questa necessità di operare con Linux nel mondo dell'azienda, nel mondo della scuola, un'altra frontiera è certamente quella della pubblica amministrazione, e di questa frontiera ci verrà Rosario
Pellegrino. Purtroppo credo che il mio intervento sia una cosa criticato di stavore. Allora, diciamo pubblica amministrazione, perché Linux nella pubblica amministrazione? Perché no? Innanzitutto, già il nome stesso pubblica amministrazione ci dà la misura in cui noi dobbiamo valutare questa entità, ovvero pubblico. E di contro noi abbiamo qualcosa che attualmente consente di gestirla con i meccanismi vecchi e tradizionali, che si tratta di proprietario, ovvero software proprietario, nonché sistemi operativi proprietari. Allora io chiedo, sareste voi dell'opinione di affidare tutti i vostri risparmi ad qualcuno di non conosciuto, che ne fa, tra virgolette, ciò che vuole senza dirvi esattamente che meccanismi usa? Sarete voi di questa opinione senza sapere appunto come fidarvi di questa persona? Io penso di no. Allora, andiamo a vedere un pochino perché il software libero nella pubblica amministrazione. Gli obiettivi del software nella pubblica amministrazione. Gli obiettivi dovrebbero essere quelli di semplificare l'accesso ai dati amministrativi, cosa che peraltro risulta essere legiferata. Infatti questo occorre sia per l'amministrazione della cosa pubblica, sia per il cittadino. Ridurre il costo di gestione e migliorare e velocizzare il rapporto cittadino-amministrazione. Vediamo adesso con che mezzi si può realizzare questo. I mezzi sostanzialmente sono quelli dell'introduzione massiva dell'informatica in rete, perché non è difficile prevedere che nei prossimi 5 o al più 10 anni ogni casa sarà dotata di un computer che consentirà a chiunque di poter, tra virgolette, riuscire ad avere quelli che sono attualmente i servizi tradizionali, andando verso gli sportelli, averci direttamente a casa, potersi fare i propri certificati, poter in qualche modo interagire con la pubblica amministrazione direttamente da casa. Le necessità. Le necessità sono appunto nella pubblica amministrazione l'archiviazione a lungo termine, l'integrità dei dati. Gli esempi diciamo, più palesi sono l'anagrafe, il fisco. Sono necessità di sicurezza, perché abbiamo delle responsabilità nel caso della privacy, della confidenzialità, dati sensibili o della difesa del territorio. E in più debbono avere un costo modico, perché sempre abbiamo sotto gli occhi la riduzione dei budget per quanto riguarda questi capitoli di spesa e appunto una politica di riduzione dei costi. L'autenticazione del cittadino, dicevamo, proprio questo è uno dei meccanismi che dovrebbero portare alla facilitazione del e-government, proprio la certificazione di uscire a ottenere le certificazioni direttamente da casa. Parliamo adesso delle scelte di non operare. Le scelte operate portano a questo, a ciò che è stato finora, soluzioni proprietarie che hanno in mano, gentilmente offerte ai prezzi che conosciamo bene da multinazionali straniere in posizione di monopolio. Non occorre fare nulla. I vantaggi. Ma qualcuno ha già pensato per noi, basta firmare in calcio un bel contratto. È proprio così, attualmente gli amministratori non fanno altro che farsi sottoporre un bel contratto e apporci sopra una bella firma, senza sapere esattamente cosa quel software o quel sistema operativo farà dei propri dati. Andiamo a vedere le conseguenze di questo tipo di operato. Un software proprietario o monopolistico porta perdita del controllo tecnologico. Infatti, non avendo la possibilità di accedere ai sorgenti degli applicativi, non si sa esattamente cosa l'applicativo stesso farà dei nostri dati. Non si sa se questi dati verranno custoditi in maniera consona, oppure, chissà, verranno spediti a nostra insaputa da qualche altra parte. Perdita del controllo finanziario, perché come dicevamo, nel momento in cui un monopolista non ha competitor, può stabilire lui il prezzo di quanto vuol farsi pagare quell'applicativo, anche perché non essendoci alternative la pubblica amministrazione non ha scelta. Necessità obbligata di continui upgrade imposti da volute e immotivate variazioni di formato. È sotto gli occhi di tutti che ad ogni nuova generazione di applicativi proprietari si ha sempre qualche difficoltà a poter interagire con i dati prodotti con quella vecchia. Perdita della neutralità tecnologica. Abbiamo un esempio lampante proprio nel Regno Unito, dove a causa delle scelte scellerate fatte in ordine di scelta principale di prodotti monopolistici, si sono ritrovati con un bel po' di problemi e hanno operato scelte diverse. Andiamo a vedere ancora perdita della confidenzialità. Cosa intendiamo con confidenzialità? Il terrore che ormai si ha da parte di buona parte degli utenti che fanno uso di prodotti di tipo monopolistico di virus che vanno circolando diciamo al primo posto e quindi avere l'assoluta perdita di ciò che noi consideravamo sicurezza sui nostri sistemi. Perdita della presunzione appunto di sicurezza, dicevamo, perché dal momento che non è possibile vedere cosa fanno. E in più zittire le aziende che fanno auditing di sicurezza, con conseguente diminuzione della stessa. Dal momento che non è possibile operare dei controlli, non si può avere nessun tipo di certezza. Perdita dell'autonomia decisionale, perché gli scopi del monopolista raramente coincidono con quelli del cliente. E infatti nessuna politica di prevenzione dei virus, con conseguente apertura di mercati miliardari per i produttori di antivirus. Andiamo a vedere cosa potrebbe essere l'alternativa. Restituire all'utilizzatore il controllo tecnologico, questo già sarebbe un primo passo, perché attualmente nessun amministratore di sistemi proprietari ha il controllo reale di ciò che accade sul suo sistema. Si affida semplicemente a ciò che il produttore gli dice che debba accadere. Offrire una vasta rosa di fornitori, perché dicevamo, caduto un monopolio, ecco che si presentano molti competitor e questo favorisce tutti. Garantire la neutralità tecnologica, proprio quello che aveva appena detto Angelo, ovvero più protocolli e formati aperti facilitano tutti, oltre a dare la possibilità a molti di poter accedere sui dati, che è la cosa fondamentale, e non focalizzarsi su un unico protocollo o un unico formato che impedirebbe la diffusione dell'informazione. Mantenere la presunzione di sicurezza, avere quindi la possibilità di dare a chiunque la capacità di controllare ciò che avviene a questi dati e garantire la perennità della soluzione. Infatti l'agenda legata alle esigenze dell'utente e non agli imperativi economici del fornitore è uno dei punti salienti. Questo è tecnologicamente, socialmente ed economicamente possibile. Infatti questo avviene grazie al software libero, per cui non occorre fare un po' di struzzi e nascondere la testa nella sabbia come se non ci fosse alcuna alternativa. L'alternativa c'è, il software libero è una realtà molto forte. Andiamo a vedere nel caso di introduzione del software libero cosa potrebbe accadere, quali sono i vantaggi. Sganciare importanti somme destinate al continuo rincorrere, spesso obbligato e immotivato, degli aggiornamenti di versione dei software usati, per poter impiegare queste somme in riqualificazione del personale e destinarle al potenziamento delle strutture IT. Quindi, una volta tanto, potremmo avere dei impiegati che sanno cosa stanno facendo. Standardizzazione di una piattaforma unica e scalabile per ogni realtà di sicura affidabilità e versatilità. Per piattaforma unica non vuol dire un monopolio, bensì una filosofia, qualcosa che sia possibile applicare ad ogni tipo di dimensione. Noi possiamo applicare la realtà del software libero ad una nazione così come al comune di 5.000 abitanti. Ancora, formati aperti, quindi riusabili all'infinito, danno una garanzia sulla protezione degli investimenti fatti. Quindi io non compro il software specifico, verticale, che mi consente di lavorare un anno sui miei dati e poi dover dare mandato ad un'altra azienda che mi riconverta tutto per poter sfruttare la nuova versione del software. Sicurezza contro i virus, dicevamo, e intrusioni indesiderate. La filosofia stessa del software libero impedisce la proliferazione dei virus, perché io non devo far capo a nessuna entità centrale che, da cui attendermi una patch, una pezza da mettere sulle palle trovate dai vari virus. Posso farlo anch'io in prima persona se ne ho le capacità, e anche se non ne avessi, siccome Linux nasce e tutto il software libero nasce dalla rete, sulla rete posso trovare le mie soluzioni. Possibilità di usare fin da subito la quasi totalità di documenti generati con Suite Office. Infatti, come diceva Fabrizio, una volta poteva essere un problema avere un bel po' di dati nel nostro caro formato proprietario e non poterli far migrare su piattaforma Linux. Adesso non è più così. Andiamo a vedere un pochino, di dare un'occhiata su cosa succede negli altri stati. Queste sono notizie provenienti sia dalla carta stampata sia da un sito che è tutto informatico. Berlino, sia Linux non ha monopolio. Il governo tedesco annuncia una partnership a tutto campo per portare sistemi open source nella infrastruttura della pubblica amministrazione. Il governo peruviano ha deciso l'introduzione massiccia di software libero nella pubblica amministrazione e nella pubblica istruzione, malgrado le pressioni fatte da una multinazionale del software. Vi basta fare una query sul motore di ricerca che voi usate normalmente con Perù e Linux e troverete tutta la storia. Cosa succede ancora negli altri stati? Oltre a questi due abbiamo un esempio di... comunque, sostanzialmente quella slide diceva questo, che governi come la Francia, la Germania, il Belgio, la Danimarca, Brasile, Argentina hanno già in fase avanzata l'introduzione di Linux nella loro pubblica amministrazione, nonché nella pubblica istruzione, e governi come di USA hanno già deciso di integrarlo nelle loro strutture locali periferiche, nonché nelle loro agenzie governative, tra cui ci sono
militari, sì, e governative,
qui NASA, National Security Agency, CIA e Casa Bianca. Oh, sono tornato indietro, più del previsto, va bene. Eccolo qua. Questa era la slide. Andiamo a vedere un po' a casa nostra. Come il Bedonia Montecelio a Roma distribuisce già un programma chiamato Swamp Imperla per la gestione di pratiche dello sportello unico delle attività produttive. Questo punto qui è stato espressamente richiesto da questo comune ad Infostrada, con l'obbligo di rilasciare tutto sotto licenza GPL, che sarebbe la licenza pubblica. Questo cosa può favorire? Che altri comuni ne possano usufruire senza spendere neanche un soldo? Comune di Firenze, che è uno dei precedenti forti nel campo della pubblica amministrazione, già nel corso del 2001 ha avviato una conversione sperimentale dell'infrastruttura informatica avvalendosi del software libero. E un altro esempio ancora, nella seduta di lunedì 18 marzo il Consiglio Comunale di Lodi ha approvato a larga maggioranza una mozione in favore del software libero che ricalca quella approvata lo scorso anno a Firenze. Ecco perché l'adozione del software libero nella pubblica amministrazione non può che essere la scelta della ragione. Ecco, questo faccio un piccolo stralcio. Dicevo, noi dobbiamo considerare anche in ottica futura il discorso del e-government. E-government vuol anche dire voto elettronico. Chi si fiderebbe nel dare il proprio voto affidando un software proprietario di cui non si sa che tipo di manipolazione può operare su quel dato? Ecco, riflettiamo tutti su questo. Riflettiamo sulla possibilità appunto di poter controllare ciò che i nostri software facciano, cosa che ci è assolutamente preclusa con i software proprietari. Grazie.
Sono finiti gli interventi e gli ultimi 5 minuti di questo processo saranno dedicati con due brevissimi interventi a farvi capire, farvi sapere chi siamo noi. Questa manifestazione è stata organizzata dal Lupo Catani e dal Freaknet Media Lab per una breve presentazione del Freaknet Media Lab. Io vorrei passare, si vede?
Del Freaknet Media Lab volevo ringraziare tutte le terroriste e i terroristi presenti qui oggi, perché terroristi? Ma in realtà è abbastanza semplice. Cioè, la promozione del software libero è un atto di eversione economica che sovvende completamente le linee della globalizzazione, che così come è stata dobbiamo perdere questo governo in questo momento storico, perché mentre la funzione software è abbandonare il modello della competizione sul mercato per aderire ai principi della condivisione della conoscenza e della tecnologia, con facilmente sarebbe un lato di evasione. Perché ogni software rappresenta il settore più strategico, presenta il settore, il transettore, quello che presenta ovunque. Cioè, ci sono programmi che guidano i missili, ci sono programmi che vi permettono in realtà di scambiare pettegolezzi con i vostri amici al telefono, ci sono programmi che vi permettono di che contano l'interesse del vostro cliente marca. Ci sono programmi che vi guidano l'ascensore per salire o scendere di piano. Tuttavia non c'è un'azione quotidiana, un nostro comportamento quotidiano che non sia regolato dal software. E con l'idea di condividere il software, qualche modo somiglia a quella che 150 anni fa un signore di cui accennava bene il signore a proposito della condivisione dei mezzi di produzione. È vero che è stata caratterizzata da una tradizione tipica delle fabbriche dell'Ottocento, perché come questa cosa qui del software, perché? Software commerciale, come le macchine delle fabbriche da allora, non appartengono a un certo signore. E l'operaio al telaio non ha diritti su di esso. Con la tecnologia informatica ovviamente lo scenario muta, perché in questo caso messa in produzione è possibile copiarli liberamente, distribuirli liberamente e addirittura renderli più efficienti per i nostri scopi. Quindi capite la contraddizione, portate la contraddizione che produce il software libero e tutto quello che vi è connesso. E già ne abbiamo parlato allo scorso di Misteri, della questione di come questa cosa partita dal campo tecnologico è passata a quello filosofico, a quello politico, e in maniera forse più piccola, ma non per questo meno incisiva, anche nell'etica della comunità libera del software. Ma qui nasce la paura più crescente delle potenze di fronte al secolo che si aggira per l'internet. Allora parte la stessa cosciata. Bush chiude il contenzioso con Microsoft alla faccia della libera concorrenza, ma quello che è peggio alla faccia di milioni di consumatori, e non solo negli Stati Uniti, milioni di consumatori in tutto il mondo, perché anche i paesi emergenti pagano il prezzo imposto dai padroni del vapore. Considerate che un paese povero come Favela, come il Brasile, deve pagare 23 barili di petrolio per ogni pacchetto Office Windows che riceve. Sono parole scusolate, no? Oppure, un altro paese dove la povertà sicuramente è indicata, come l'India, per trattato di licenza manda 60 sacchi di soia. E un po' di gente si potrebbe sparare con queste cose. Ma alla fine per ottenere che cosa? Per ottenere dei programmi chiusi, misteriosissimi, di cui non sappiamo niente di come sono fatti dentro, con le creazioni industriali. Allora poi diventa anche naturale che, vabbè, lasciamo perdere la Cina, si può dire che ci sono tecnologiche, ma che paesi come la Germania alla fine adottino il fatto questo sistema, contribuiscono allo sviluppo, anche per paura dello spionaggio. Perché è paura dello spionaggio? Visto che non so cosa c'è dentro. Allora, può esserci un pezzo di codice che a un certo punto a mio comando vi prende il missile di cui parlavamo prima e ve lo manda sopra i vostri tasti. Oppure prende e comincia a registrare le vostre comunicazioni al telefono. O ancora, l'esempio della banca, a un certo punto ritrovate il vostro concorrente completamente vuoto, oppure viene rompono dentro l'ascensore. Qualcuno di voi per certo è esattamente del genere? No? Allora siete per il software libero, per la versione economica, siete di non global, gli amici di Francesco Caruso, siete veramente dei terroristi. Entrate anche nei guai, perché la presenza costante, andiamo fino a quest'ora, la presenza dei vostri carabinieri borghese in quest'aula non è rassicurante perché non è volta fine della nostra sicurezza, della nostra protezione, ma l'accertamento della verità sociale che abbiamo raggiunto, rivendicando il diritto a scegliere una globalizzazione della collaborazione e della condivisione contro quella dello sfruttamento. E chi professa idee diverse dal pensiero unico dominante, idee cioè di tale giustizia, non può dormire sonni tranquilli, perché più probabilmente verrà arrestato di notte, portato in un carcere di massima sicurezza e vi sarà a tempo determinato accusato di reati introdotti dal fascismo e riattualizzati da questo governo. Allora, io mi congedo, vi saluto, vi ringrazio per la vostra partecipazione e spero che metterete appunto un giorno nel vostro lavoro, nel vostro tempo libero, le idee di evasione economica e sociale di cui abbiamo discusso qui oggi. Ci rivedremo sicuramente all'inizio dell'anno prossimo, perché se già insieme in 12 anni del nostro sistema operativo preferito, salvo diverse disposizioni della legge autorità di pubblica sicurezza e ricordatevi ormai siete tutti da visto.
Due secondi soltanto per dire dove trovarci. Allora, noi, voi oggi, a me da giornalista spetta il compito di tirare le conclusioni. Voi avete visto due aspetti oggi di Linux: l'aspetto certamente politico, più politico diciamo, che è stato elaborato dagli amici del Critnet Media Lab, l'aspetto un attimino più tecnico che è stato curato dal Linux User Group. Come Linux User Group ci trovate su web, noi non siamo probabilmente neanche un'associazione, nel senso che noi siamo un gruppo di appassionati che qualche anno fa abbiamo deciso di creare un punto di incontro fra gli appassionati di questo sistema operativo. Non abbiamo sede sostanzialmente, abbiamo una sede virtuale che è una sede virtuale su web, che risponde al dominio rug.linuxsicilia.it. In questo dominio ci sono due mailing list, una specialistica tra virgolette per i frequentatori del gruppo, per quel gruppo di hacker di cui parte hanno parlato qui oggi, e una mailing list a disposizione dei gruppi, cioè che si chiama Linux, che è una mailing list dove noi gratuitamente diamo una mano a chi si vuole avvicinare a Linux, a configurare il sistema operativo, cerchiamo di dare delle soluzioni, cerchiamo di fare. No, io vorrei precisare una cosa: noi non vendiamo niente, l'unico nostro interesse, forse siamo anche un po' stupidi, forse siamo dei precursori. Cioè probabilmente quello che è il nostro sogno è che tra qualche anno queste cose che noi abbiamo detto, in un mondo dove oggettivamente si userà un sistema operativo gratuito, aperto, dove realmente possiamo divertirci, qualcuno dei vecchi, così come abbiamo fatto noi stamattina, qualcuno di aperti, dei vecchi dirà, ricordandosi dei Linux Day, io c'ero. Grazie a tutti. Poi ci sono dei computer dove potete manettare su Linux.
Si conclude qua, ciao a tutti.
Ti posso rubare 5-10 minuti?